Ciao Nick!
Ciao Max, come stai?
Bene, grazie a te.
Tutto bene, grazie. Volevamo invitare le gentili ascoltatrici e i cari ascoltatori alla presentazione del nuovo volume di Luca Grion. Sabato 11 aprile, dalle ore 10 alle ore 11.30, presso la sala della Biblioteca Centri Studi e Ricerche Franceschi in via del Seminario 5A a Padova, verrà presentato appunto l'ultima fatica di Luca Grion dal titolo Sconfini, la lotta delle donne per l'inclusione nello sport. Dialogheranno con l'autore, una ragazza, una giovane donna che è stata nostra ospite, Francesca Dotto, head coach di Team Up e Padova e Terme, e Francesca Marin, che è la coordinatrice del progetto Etica, Filosofia e Teologia della Fondazione Lanza. Appunto la Fondazione Lanza e il Centro Studi in Etica Applicata sono i promotori dell'evento. Quindi prendete nota, gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, sabato 11 aprile alle ore 10, sala biblioteca Centri Studi e Ricerche Franceschi in via del Seminario a Padova. La registrazione va effettuata su un sito internet che potete trovare anche digitando l'evento sul motore di ricerca. Comunque l'entrata è libera e gratuita. Per dare il quadro preciso, Luca Grion è professore associato di filosofia morale all'Università di Udine. Apprendista maratonetta, da tempo si occupa di etica dello sport e possiamo aggiungere è, oltre che collega, un amico del nostro di professore di filosofia Simone Grigoletto. Quindi ci fa piacere promuovere questo evento.
Apprendista maratonetta, mi fa morire sì. Questo, bellissimo.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Wake Up, del gruppo musicale rap metal statunitense Rage Against the Machine, diamo il via alla 13ª puntata della 4ª stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo,
che partecipa alla presentazione dei libri. Come on!
Signore e signori, è con noi Enrico Valentini!
Ciao a tutti!
Ciao Enrico, benvenuto a Pick and Pod!
Grazie mille per l'invito!
Grazie a te per aver accettato!
Ci mancherebbe! È un piacere averti al nostro microfono!
Sì!
In questo aprile, ormai, dolce dormire!
Esatto, questo aprile!
Max, presentiamo Enrico alle ascoltatrici e agli ascoltatori!
Ok, allora, sei tornato nel Vicentino la scorsa stagione e rivesti il ruolo di responsabile tecnico del progetto Green Spartans, un progetto che unisce i settori giovanili di Altavilla Vicentina e del nuovo gruppo sportivo all'Argine 2001, e allenando l'Under 17
Gold,
perfetto, e responsabile tecnico della Virtus Vicenza.
Sì. Essendo la mia società, avendola fondata, sì, mi sono autoproclamato responsabile tecnico, in maniera democratica, ovviamente,
certo.
E partecipativa.
A questo punto la domanda è chi è il presidente?
Il presidente è un mio carissimo amico, nonché ex compagno di squadra alla Virtus Padova, Domenico Rigo. Famoso perché è ragazzo del 73, alto 2,10, che in età giovanile, lui giocava alla Pallacanestro Vicenza, venne venduto alla Reyer. Avvocato di grido internazionale, tutto quanto, e Mimo è il mio presidente.
Grande, quindi
Mimo. E io sono il suo responsabile tecnico, quindi hai già capito l'impronta societaria, no?
E quindi abbiamo capito da dove deriva il nome Virtus Vicenza,
soprattutto
dal legame con i colori nero-verdi della città di Padova.
Esatto, infatti i colori sono bianco-rossi lì a Vicenza, perché nero-verde non si poteva, c'era già il copyright.
Vabbè, però biancorosso è anche il colore del calcio Padova, no? Quindi...
Assolutamente sì, poi come logo siamo stati combattuti, solo che anziché il gatto abbiamo messo la lince.
Ah, ok.
E quindi c'è un po' un... ci siamo in qualche maniera un po' evoluti e distinti, ecco.
Sì, è un felino un po' più aggressivo e scattante.
Esatto, e si nasconde in mezzo alle colline, quindi insomma, un po' imprendibile.
Bello, bello. Bene. Nell'ambito dei Green Spartans, dove green richiama evidentemente i colori dell'argine,
esatto,
mentre Spartans è l'appellativo dei ragazzi di Altavilla Vicentina, e appunto nell'ambito dei Green Spartans, in questa stagione segui l'Under 17 Gold. Raccontaci un po' come sta andando.
Beh, oggi è il primo aprile, no? Quindi
puoi sì, dire quello che vuoi.
Sta andando meravigliosamente, nel senso che, allora, dai, cerco di essere serio. È un gruppo formato prevalentemente da ragazzi del 2010, che vuol dire che sono il primo anno Under 17. Ragazzi che l'anno scorso hanno perso il campionato Under 15 Gold all'ultima giornata ad Albignasego. E hanno perso, credo, abbiamo perso, se non sbaglio, due partite in tutta la stagione. Ma non è quello il problema. Quest'anno siamo arrivati a una partita da poter accedere alla fase finale delle migliori due, siamo arrivati terzi,
Accidenti.
Perdendo lo spareggio con due ville. E diciamo che quest'anno rispetto all'anno scorso sta andando meno bene, nel senso che anche io con loro ho qualche difficoltà, stiamo facendo un po' fatica, ecco.
Quindi diciamo che adesso vi aspetta la fase tra quelle
di
che
consolazione.
Sono passate,
esatto,
quindi... invece che una fase interregionale, se non ricordo male, dovrebbe
Guarda,
passare.
Non ho capito con chi giochiamo, credo veniamo anche qui a Padova a giocare contro Arcella e non so chi altro. Okay. È chiaro che essendo la parte di consolazione per chi non ha passato il turno, sicuramente saranno le deluse, quindi mi aspetto partite di un'intensità, di una bellezza rara.
Quindi arriva l'estate prima della primavera.
È già arrivata l'estate per quanto vi riguarda.
Ok, mi sembra abbastanza chiaro.
Sì.
Invece nell'ambito appunto della società della quale sei fondatore e responsabile tecnico, che è appunto la Virtus Vicenza, com'è organizzata l'attività?
Allora, la Virtus Vicenza funziona in questo modo: noi siamo radicati in alcuni quartieri della città e siamo coinvolti con alcuni istituti comprensivi, cioè tre. Allora, siamo a Laghetto, che è un quartiere residenziale, dove c'è la palestra di Laghetto, che è uno dei palazzetti più belli della città, e lì abbiamo il nucleo forte, soprattutto quello più, diciamo, competitivo, con i ragazzini che partecipano ai campionati. E abbiamo poi dei bimbi invece nel quartiere San Lazzaro, che è uno dei quartieri più popolati della città. E poi abbiamo una collaborazione con l'ICI5, che è l'istituto comprensivo del centro, e abbiamo attivato dei corsi di dopo scuola come mini basket. In realtà, tra una cosa e l'altra, abbiamo 160 ragazzini che fanno mini basket e abbiamo, se non sbaglio, non vorrei dirvi una cavolata, 15 bambine che fanno femminile. Abbiamo aggiunto da quest'anno, ma stiamo facendo fatica, siamo partiti adesso, il baskin.
Ah, okay.
Ok. In più i ragazzi dell'Argine, che alcuni anni fa hanno vinto il campionato di prima divisione, per una questione di regolamento sono andati in promozione, ma sapete che
due categorie attive.
Non si può avere due prime squadre in due categorie attive.
Sì.
Tra questi ragazzi ce n'è uno che è cresciuto, è nato in Virtus col mini basket, mi ha chiamato e mi ha detto:
supplicato di...
Enrico, guarda, abbiamo questo problema, ci puoi aiutare? E io gli ho semplicemente detto: sì, vi do le password per accedere a FIP online, vi arrangiate con l'iscrizione, vi arrangiate con le divise, vi arrangiate con tutto, però il costo deve essere zero.
Certo.
Questi ragazzi sono più di 20, si pagano la quota, si stanno divertendo un casino, credo siano in ballo per andare ai playoff, e l'allenatore, udite, 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 è Lorenzo Beggiatto, che abita a Laghetto, anche lui è un trapiantato a Vicenza. Lollo nel frattempo è diventato un dirigente dentro il comune di Vicenza e da 2 anni, questo secondo anno, è stato ritirato dentro dai ragazzi. Lollo ha accettato, si sta divertendo anche lui, ovviamente con le sue fatiche, però insomma questo è un
Ma
po'...
Ma c'è anche il figlio di Lollo dentro?
Gioca anche Leo Beggiatto, esatto.
Sai perché? Perché mi hai fatto ricordare che di recente devono essere, no, di recente, prima di Natale devono essere stati a Padova a giocare all'Einaudi contro l'Horus, che è allenata da
Pippo
Fatinelli, e c'è stata poi una cena con Massimo Caiolo. Ma perché mi viene in mente Massimo Caiolo? Tu dirai, a parte che tu hai iniziato all'Orfeo nel 95.
Io ho iniziato a allenare perché mi ha tirato dentro Massimo.
Degli istituti comprensivi, anche Massimo ci raccontò al nostro microfono che l'Orfeo ebbe l'intuizione di andare a fare i mini basket nelle scuole,
allora,
dopo scuola.
Io ho avuto vabbè, la fortuna di iniziare con Massimo, a cui devo tantissimo, perché praticamente mi ha lanciato in palestra, mi ricordo, nella palestra di via San Giovanni a Verdara, dandomi un gruppetto di scappati di casa, dicendo, sono degli scappati di casa, vai. E l'anno dopo sono stato promosso ad allenare nella Tana delle Tigri, che era la scuola arcobaleno, certo, a Brusegana. E, di quello che ha fatto Massimo, sono sincero, in realtà c'è poco, nel senso, okay, che quando c'è stata l'occasione non ho pensato come faceva Caio, ma ho cercato di capire che tipo di mission, diciamo, dare alla Virtus, stabilendo di volermi concentrare soprattutto sul mini basket, un po' perché è una cosa che io ho accantonato, non ho più fatto come istruttore, e dall'altra perché mi sembrava il modo migliore per iniziare. In più, proprio a Laghetto, quando noi siamo subentrati alle sulle ceneri del Vicenza Basket Giovane, quindi abbiamo ereditato un bel debito con il comune, che ho pagato di tasca mia, e questo mi ha fatto ripartire con il mini basket. Sapendo che non avrei mai potuto fare il passo più lungo della gamba, in questi anni non ho mai pensato, facciamo anche il settore giovanile. Alla fin fine ci fermiamo all'under 13 e in questo momento qua poi i ragazzini vanno alla Pallacanestro Vicenza, con i quali c'è una collaborazione non su carta e moneta, ma sulla parola e sulla fiducia. Quindi, okay, ci diamo una mano, i loro ragazzi under 13, quando sono in età under 13 vengono a giocare da me, poi ripassano di là, se c'è bisogno di palestre ci cerchiamo di aiutare con gli spazi. Però una cosa di cui vado orgoglioso, non ho mai voluto con nessuno lì fare un accordo economico, quindi non è che io gli passo 10 ragazzini, certo, in cambio ho le quote dei ragazzini, certo, non me ne può fregare di meno.
E poi c'è un po' di Caio sul baschino adesso per la Virtus Vicenza, perché allora, sappiamo che è stato uno dei pionieri quantomeno a Padova.
Allora, Caio sul baschino, il collegamento è questo: da qualche anno insegno a scuole e sono un insegnante di sostegno.
Bello.
Quindi nel momento in cui ho sostegno ho i ragazzi con disabilità o anche i ragazzi in situazioni di povertà culturale e quant'altro. E dentro il gruppo Virtus ho degli istruttori che sono molto sensibili su questa cosa. Il quartiere di Laghetto si presta perché c'è una comunità importante di scout, e in più a Vicenza c'è un unico gruppo baskin, ma di adulti. A quel punto l'associazione è stata abbastanza semplice, nel senso, i ragazzi che giocano con gli adulti sono circa una cinquantina, giocano al palazzetto, al Palagoldoni, nel senso che il comune ha dato loro uno spazio il venerdì e mi pare anche il mercoledì gratuito, e questi ragazzi fanno anche le partite. È una cosa che mi è sempre piaciuta sull'idea dell'inclusione, tant'è che noi vorremmo specializzarci o aprire sul junior baskin, sì, cioè ragazzi medie superiori. Allora, tutti i ragazzini che sono passati in Virtus, che magari hanno smesso, che non voglio prendersi l'impegno, comunque in città il sabato mattina non si va a scuola, siamo ripartiti presentando l'attività il sabato mattina, cercando di coinvolgere gli scout, i nostri ragazzi, sia quelli che giocano, sia magari,
certo, quelli che sono curiosi,
quelli che hanno smesso, e però potremmo dire, dai, vieni, non è l'impegno della partita,
dell'agonismo,
anche,
certo,
se quando giocavi eri scarso, il tuo allenatore maledetto ti faceva giocare, ma non ero più io, vieni, torna, dacci una mano. E da un certo punto di vista questo permette di creare un legame, una sinergia con ragazzi che altrimenti si perderebbero anche rispetto a una passione che avevano, insomma.
Eh sì. Noi abbiamo avuto anche ospite l'anno scorso, sempre del Baskin Padova, il nostro mitico
Luca
sì, grande venuto, che insomma è una bella esperienza a Padova. Poi c'è stato un proliferare, devo dire, sì, in realtà, ma so che una delle storiche, Max correggimi se sbaglio, forse è Montecchio, il Caribù.
Montecchio Maggiore Caribù è una delle prime che è partita storiche. Perché la presidente nazionale, cosa che ho scoperto quest'anno, quindi non voglio fare il figo, la presidente nazionale dell'Eisi, che è, sì, quella che ha lanciato il baskin in Veneto, è Sira Miola, che è di Caldogno. Sira, professoressa di educazione fisica delle scuole medie, è quella che pian piano ha fatto partire delle, chiamiamole, start-up. Tra queste Andrea, ok, Callegaro, che, sì, allena la squadra di Serie B di Montecchio, certo, ok, femminile, sì, essendo anche lui professore, credo, alle medie superiori, è uno dei primi che ha aderito lanciandosi, beh, in questa cosa, è riuscito a creare. Aggiungo anche che Montecchio ha i Dolphins, se non sbaglio, che è una squadra di ragazzi che ha sempre fatto basket in carrozzina, quindi hanno fatto basket in carrozzina e si sono agganciati al baskin. Sì. E Vicenza ha la Serie A di basket in carrozzina, quindi dalla mia scuola, che è nel quartiere dei Ferrovieri, nella classe dove sono in quarta, capita che delle mattine io mi affaccio alla finestra e ci sono i ragazzi di Serie A che si allenano di basket in carrozzina. L'allenatore è francese, l'allenatore nazionale è francese, e c'è questa realtà.
Tanta roba,
sì, sì.
Come si dice di questi tempi, soprattutto sì, sì, parecchia carne al fuoco per la Virtus, sì, Vicenza, per, sì, diversi, sì, progetti che,
sì,
non...
Infatti.
Quindi dici, è già estate, ma...
Sono preoccupato.
È il primo aprile, quindi sappiamo che non è già estate.
Facciamo un po' di percorso all'indietro. 10 stagioni a San Martino di Lupari. Da responsabile del settore giovanile, con 10 finali nazionali, 14 concentramenti interzona e svariati titoli provinciali, non ho fatto in tempo a contarli.
Guarda, tanto. Chi se ne frega.
Con esperienze senior, una promozione in A2, 2 stagioni in A2 con le Lupe, uh-huh, e una stagione di assistente a Larry Abbiente,
sì, in A1.
In A1. Possiamo definirlo un decennio significativo nella tua carriera, cioè che cosa ti ha lasciato questa lunga esperienza, qual è il ricordo più bello e magari anche quello più brutto?
Allora, dunque, quello che mi ha lasciato è soprattutto il legame al di là con il territorio di San Martino e con diverse persone, parlo di adulti, il legame con molte ragazze che ad oggi ancora mi chiamano, mi mandano messaggi di auguri. Sicuramente l'orgoglio non è tanto nelle finali nazionali, nei campionati provinciali, perché ogni raggiungimento è stato comunque una fatica di gruppo, non solo mia, ma una cosa che mi riempie d'orgoglio è dire che ad oggi la nazionale femminile è una nazionale che ambisce a medaglie, probabilmente nei prossimi anni avrà veramente la possibilità di dire la propria. Dentro ci sono delle ragazze che sono passate per San Martino e che ha avuto l'onore e l'onere di allenare, Jasmine Keys in primo, come prima, che è una ragazza pazzesca, con cui ho fatto un anno di A2, ma in realtà lei veniva prevalentemente alle partite, altrimenti avrei potuto fare grossi danni con Jasmine. Sì, ho avuto il piacere e l'onore di allenare Martina Fassina e, tra l'altro, aneddoto, l'anno che arrivo a San Martino mi dicono c'è una ragazza molto interessante a storia giovanile, arrivo, firmo tra virgolette, e Martina Fassina dice io vado a giocare in Reyer, sì, e quindi ciaone. Però quell'anno lì siamo comunque arrivati nelle prime 8 d'Italia senza Martina Fassina, la quale è tornata l'anno dopo,
sì, è stata anche il nostro ospite, sì.
E un'altra giocatrice con cui sono legatissimo, di cui ho grande stima e mi fa piacere la carriera che sta facendo, è Francesca Pasa, che è arrivata a San Martino da underdog, nessuno se la filava. Questa ragazza ad oggi è una delle migliori, penso, playmaker che c'è in circolazione, e ho avuto la fortuna di poterla allenare, non di vederla alle partite, ma in realtà proprio ha fatto 2 anni con me, il terzo anno si è lanciata verso la 1 e poi ha fatto e sta facendo la sua carriera. Quindi su 12 ragazze 3 sono passate per San Martino, oltre a tutte le svariate ragazze che non vorrei dimenticare, che comunque giocano tra 1 a 2, che sono venute fuori al nostro settore giovanile. Credo che la soddisfazione più grande, al di là dei risultati che abbiamo ottenuto come squadra, sia proprio quella di leggere spesso e volentieri sul tabellini delle partite di A1 e A2, ma anche di Serie B, il nome di tante ragazze che si sono formate nella società in cui c'ero.
E vedi, Max, che la risposta di Enrico Valentinic è più da oltre Adriatico, che ti dice non misuriamoci sui titoli vinti,
no,
o i risultati, ma sul piacere di aver contribuito al percorso.
Chiaro che poi tengo anche all'Inter, quindi potrei citare Mourinho dicendo i titoli, però in realtà no.
Beh, non è un 0 titoli, quindi...
Beh, quest'anno poi...
Allora,
bene amata nel
poi
razzurra.
Mi hai chiesto, Irica, mi sto già toccando, perché già ieri disastri,
scherzo,
bastoni, io so già che va a giocare al Barcellona, quindi... Vabbè, detto
no,
questo...
diceva se c'è qualche...
Il ricordo più bello e il ricordo più brutto. Allora, credo che ogni... qui sì, a livello di rapporti con le ragazze, fortunatamente pochissime con me hanno smesso, se non nessuna, e i ricordi più brutti in questo caso purtroppo sono legati ai risultati, nel senso che ho ben impressa un'interzona dove non siamo riusciti a passare perdendo una partita all'ultimo secondo, e un'interzona dove davamo probabilmente in maniera sbagliata per scontato che saremmo andati alle finali nazionali, in realtà abbiamo perso 2 partite di un punto. Quelle sono state delle delusioni profonde, di cui ancora ovviamente mi ricordo, nel senso che alla fin fine ti ricordi più le delusioni che non le gioie. E episodi belli ce ne sono stati tanti, sinceramente dico, ogni volta che una ragazza mi scrive o se la trovo per strada, mi saluta o mi sorride e mi dice come va, quello per me è già una cosa bella da ricordare. L'altro momento brutto è stato sicuramente quando davanti a tutti, finita una partita in Serie A, che c'era la serata VIP che fanno ogni anno, io ho dovuto salutare tutti dicendo questo è il mio ultimo anno Grazie, arrivederci e vi auguro
e poi
le migliori
e
cose.
E champagne che si mischiavano.
No. Guarda, oggi è il primo aprile, quindi sì, lacrime e champagne che si mischiavano, sicuramente.
Vabbè, ho avuto la fortuna di vedere l'ultima serata VIP
di questa stagione.
Di questa stagione, la serata VIP, tra l'altro Alberto Antonaro è stato cortese, mi ha invitato a fare una premiazione, quindi l'ho proprio vissuta in campo ed è una cosa incredibile.
Sì, sì, fanno una cosa mega e è assolutamente una bella cosa che fanno. Ti dico, per chi deve decidere le ragazze, tutto quanto, quindi il contorno è super. Per chi è dentro ed allenatore deve decidere a chi dare la felpa, con quale criterio, tutto quello che passa non è semplice. È chiaro che però nei momenti in cui se lì avviene, le ragazze si divertono, è una festa, se poi tra di loro ci sono invidie e gelosie, fa parte
della vita,
anche, sì. Della vita, ma anche dell'allenare il gruppo femminile, certo. Così come di stare in un ambiente femminile, perché sono a scuola, ci sono le maestre, è poco differente,
ottime colleghe.
E, però devo dire che effettivamente Cordiano a suo tempo, quando ha pensato questa cosa, ha fatto una cosa grande.
Però ti dico, la maggior parte dei gruppi ha festeggiato la compagna che,
davanti,
che è stata premiata.
No, vedremo, cioè, il giorno dopo.
Ma questo non lo so, battuta, però lì al momento erano veramente scatenate.
Sì, sì. In quel momento lì è proprio un momento di festa.
Euforia, sì. Sì. Sì.
Bellissimo.
Bello, sì, tu sì. Max hai sgammato una regola che non è la regola dell'amico.
No, è la regola del 10.
Dai.
Quindi 10 stagioni a San Martino, facciamo un altro step indietro e 10 stagioni nel Vicentino. Tra Pallacanestro Marostica e Vicenza Basket Giovane, come appunto responsabile tecnico settore giovanile, una finale nazionale under 17 maschile,
sì.
E nella stagione 2008-2009 assistente di Roberto Rugo in B2.
Sì, allora non credo di portare tanto fortuna quando faccio l'assistente della prima squadra, perché l'anno che ho fatto a San Martino è stato l'anno del Covid e noi praticamente abbiamo interrotto il nostro campionato prima che iniziassero i playoff. E tra l'altro io sono il caso zero a San Martino, cioè siamo andati a giocare a Battipaglia nel momento in cui stava per esplodere il Covid, andiamo con i pulmini, torniamo indietro, tutti stanno male, io ho un po' di raffreddore. Ci mandano a fare il tampone, ok, vado per primo e risulta che sono positivo. Quindi io, che non stavo tanto male, allora Larry era praticamente morto, cioè andiamo a fare l'allenamento, Larry era mani in testa, raffreddore, tutto rosso, dicevo, cazzo, cioè, Larry, cosa succede? Sto male, ho il Covid, dicevo, tu come stai? Ma io abbastanza, ho il naso un po' tappato, però vado, caso zero, e da là praticamente è stata una moria di casi, e avremmo dovuto giocare il quarto di finale, mi pare, non mi ricordo con chi, e praticamente ci siamo ritirati dal campionato. È anche vero che il campionato poi è stato interrotto, certo. E credo non si sia neanche giocata la finale scudetto.
No.
L'anno con Roberto di B2, in realtà io ero il secondo assistente, cioè andavo, se non ricordo male, una volta a settimana con Roby e Pelle, davo una mano, andavo alle partite perché avevo un casino di squadre da allenare, dovevo seguire il settore giovanile che quell'anno, se non sbaglio, aveva 11 squadre da seguire, quindi è una cosa impossibile. E l'unica sera
che è quell'anno in cui Pelle ci ha raccontato al nostro microfono che Pelle è subentrato,
è stato
che stava male, qual è il rendo che ci ha raccontato?
No, è stato l'anno dopo. Allora, okay. Quell'anno lì noi praticamente abbiamo fatto un anno, siamo andati ai playout e ai playout abbiamo perso gara 5 ad Anzola, dove Anzola giocava ancora Gustavo Binelli, detto Gus.
Certo.
Perdiamo gara 5, retrocediamo, ma non mi ricordo quale squadra è saltata per aria e quindi ripescaggio. Confermano comunque Roberto, io non do la disponibilità per fare la Serie B, perché comunque l'anno precedente andare solo mercoledì, che era tra l'altro il secondo allenamento della settimana, mi perdevo la preparazione della partita, andavo a fare la partita, diceva cosa fare e io non avevo visto. Il più delle volte in panchina stavo zitto, contavo i secondi, soprattutto perché avevo bisogno di capire in itinere quali erano le regole e le cose da seguire, quindi avrei rischiato di dire delle grandissime cavolate, ma andare anche in controtendenza con le parole di Roberto ci avrei fatto ulteriore confusione, insomma. L'anno dopo non do la disponibilità. E Roberto fa le prime, mi pare, 5 partite e viene esonerato, nel senso che probabilmente la scelta di confermarlo nonostante la retrocessione purtroppo quando c'è stagione negativa è sempre difficile. E mi chiesero se volevo allenare io la Serie B, siccome la situazione non era proprio, diciamo...
delle più rose.
Esatto. Annusando un po' la cosa, ho evitato di fare quello che coglieva la palla al balzo, anche perché, se non ricordo male, mi era appena nata Maria, quindi una situazione di mutuo a figlia di un anno, ho detto alto là, non è il caso di rischiare non solo su se stessi ma anche su chi mi sta attorno. E poi hanno dato la squadra a Pelle e a Pierpaolo Di Gianvittorio, che nel frattempo era arrivato da Roseto e faceva... Esatto. Ecco.
Bello.
Poi è stato bello, l'esperienza di Marostica di Vicenza è stata interessante, e è stata anche molto difficile, soprattutto per una questione economica, nel senso che... esatto, so che ti ricordi bene anche tu, io mi ricordo tuttora. Non è stato semplice, non è stato semplice anche nei rapporti con i colleghi, perché magari potevano pensare che per me fosse tutto ok, in realtà non era tutto ok nemmeno per me. E sicuramente però abbiamo tirato fuori anche lì dei giocatori, cioè è chiaro che quello che è andato più avanti di tutti è stato Gabriele Benetti, che è arrivato, è andato in Virtus, però Virtus per
Bologna,
ogni
Virtus
Bologna, sì, però per ogni annata c'erano ragazzi interessanti che in qualche modo qualcosa hanno fatto.
Certo. Quindi sicuramente delle soddisfazioni, soprattutto nel lavorare con i giovani e portarli a un livello più alto.
Comunque posso dire che è stata una stagione bella, mi sono divertito.
Tu hai controllato nell'archivio che era la stagione la tua 2010-11.
Perché tu stai pensando al torneo di Rimini, giusto?
Esatto.
Quindi hai quell'aneddoto
e
quando ti sei divertito, poi magari ne parliamo a microfoni spenti.
Esatto, meglio, a proposito di questo, Max, seguendo le rive, le sponde del Bacchiglione che ci portano a unire Padova e Vicenza, torniamo in questo caso a Padova, sì, vicino al Bo, dove il nostro, anzi precisamente a Liviano, perché è professore all'Università di Padova, lettere e filosofia. Passiamo la palla e il microfono a Simone Grigoletto.
Vai, Simone.
Cari Nick e Max, spero che il meteo primaverile vi stia mettendo di buon umore, anche se c'è da dire siete una coppia, almeno per noi ascoltatrici ed ascoltatori, che raramente suona di cattivo umore. In altri termini, a prescindere dal tempo atmosferico, al microfono di Pick and Pod la vostra è sempre una performance ottima. Ecco, quella che invece non sembra essere stata una buona performance, ai noi, è quella della nazionale maschile di calcio che, per me che registro, ieri sera, perdendo con la Bosnia, manca l'accesso ai prossimi mondiali. Oggi, devo dire, ci sarebbe solo l'imbarazzo della scelta di dichiarazioni provenienti dal mondo dello sport da prendere come spunto per il mio time out. Tifosi disperati per il fallimento sportivo, l'ennesimo, che rivela una flessione del movimento calcistico che ormai dura decenni, con la felice parentesi dell'Europeo 2021. Esponenti del mondo calcistico che si lanciano in comparazioni improbabili con altri sport, esponenti di altri sport che di contro rispondono in maniera giustamente piccata, altri ancora che suggeriscono di non disperarsi di fronte alla mancanza di risultati nel calcio quando in altri ambiti stiamo facendo bene come non mai. Si pensi tra tutti ai medaglieri da record dell'Italia di Parigi 2024 e di Milano Cortina 2026, ma molti altri risultati clamorosi si potrebbero qui citare. Insomma, siamo di fronte al classico psicodramma nazional popolare sportivo all'italiana. In tutto questo marasma mediatico sportivo un po' di chiarezza la potrà certamente fare Pick and Pod. A me l'onore di farvi la domanda, eccola: come risolviamo la questione? Ecco, non è una domanda da poco, mi rendo conto, molti parlano della valorizzazione dei vivai giovanili. Ora, per rimanere nell'analogia, come possiamo svolgere al meglio il nostro lavoro di botanici? Al di là della qualità del lavoro in serra o in palestra, se preferite, quali sono gli adeguamenti strutturali per migliorare un movimento sportivo?
Max, questa nazionale di calcio che per, è stato detto in tutte le trasmissioni televisive, radiotelevisive, sui giornali, diciamolo anche noi, per la terza edizione consecutiva salta il mondiale di calcio, quindi se ne riparlerà nel 2030. Tu sei appassionato di calcio, ci sei rimasto male?
Allora, mi piace seguire il calcio, dicevo appunto che vabbè, Inter, Padova e qualche simpatia anche fuori dai nostri confini, Ieri ho visto un pezzo di partita, non ero così appassionato e così
partecipe, no, delle vicende.
Assolutamente. Mi dispiace ovviamente. Mi dispiace leggere che ci sono dei bambini che hanno una decina d'anni che ancora non hanno visto un mondiale. È chiaro che, nel senso che mi sembra un movimento abbastanza incancrenito e non ci vedo in realtà delle cose così strabilianti rispetto al fatto che la nazionale sia stata eliminata. Questo è il mio pensiero.
Sì, poi si potrebbe entrare nel discorso che con i mondiali a 32 la partecipazione geografica allargata, i posti per le squadre europee piuttosto che non per quelle europee. Io dico solo, da appassionato di hockey su ghiaccio, quale sono, che l'Italia si sarebbe qualificata in un mondiale nel quale ci sarà la Bosnia a questo punto, il Canada, che purtroppo ha perso la finale contro gli Stati Uniti d'America, una finale bellissima di Milano Cortina 2026, e la Svizzera. Quindi due nazionali in cui, se l'Italia dovesse perdere a hockey su ghiaccio contro il Canada e la Svizzera, sarebbe legittimo. Nel calcio, per noi forse un po' più vecchi, diciamo così, dei ragazzi giovani, è impensabile fino a...
È anche vero che per noi che siamo più vecchi abbiamo in mente tutta una serie di nomi di giocatori che erano dei top player a livello europeo se non mondiale.
Non sapevi adesso chi schierare in attacco?
Bravissimo. Se adesso dovessimo pensare a chi c'erano i giocatori nazionali che c'erano ieri in campo, di top player credo non ce ne fosse neanche uno, quindi insomma...
Quindi il professore che conosce le regole della comunicazione fa l'apertura empatica dandoci di essere bravi a prestare davanti al microfono, Max, e il tuo sorrisetto beffardo. Comunque poi dice che insomma ci sono altri motivi per i quali gioire, Yannick Sinner non lo dice, ma insomma lo dico io, piuttosto che Parigi 2024 record di medaglie, Milano Cortina 2026 record di medaglie sia estive che invernali giochi olimpici. Però poi si arriva allo psicodramma nazional popolare e quindi ci fa così una domanda un po' $1 milione su cosa si potrebbe fare per invertire la rotta di quando i settori giovanili non funzionano. Mi viene, dimmi se è un gancio che può funzionare, Enrico, il fatto che, come dicevo, una volta non avremmo mai pensato di perdere contro Canada e Svizzera a calcio, forse una volta non avremmo mai pensato neanche che la Germania di basket potesse batterci, o anche la Spagna per certi versi, in modo così netto come... E allora Germania e Spagna cosa hanno fatto? Investimenti sul settore giovanile, strutture, gli allenatori migliori, campionati che funzionano, arene piene, quindi insomma la ricetta non so quale sia, ma... Ti passo da buon paraculo la palla e il microfono.
Grazie. No, quando hai parlato della pallacanestro, anche venendo qui in macchina, mi è venuto in mente questo flash, no? Allora, alcuni anni or sono, al di là del fatto che noi come federazione, come risultati della nazionale di pallacanestro, è meglio che non parliamo. È anche vero che noi siamo quelli che hanno vinto l'argento olimpico molti anni or sono, e la pubblicità e il ritorno all'argento olimpico non c'è stato, nel senso che ci siamo venuti malissimo. Siamo anche quelli che a un certo punto in nazionale avevano Bargnani, Bellinelli, Gallinari, Datome, tutta una serie di giocatori con i quali cominciavamo già a fantasticare di grandi successi. In realtà adesso questi giocatori sono quarantenni, dicono: la cosa più dolorosa della mia carriera è non aver vinto niente con la nazionale.
E mi permetto di dire ex giocatori, sì, tutti, perché esatto, si è ritirato anche il Belli stesso, che mi pare in una trasmissione, sì, della Rai con Geppi Cucciari, una bella intervista, ha detto proprio che la sua generazione ha fallito, sì, tra virgolette.
Ti dirò di più, sono ancora più terrorizzato, perché in questo momento abbiamo una nuova generazione di giocatori giovani che si sta affacciando, che potrebbero a questo punto, visto che siamo nello psicodramma e noi siamo abituati a gestire soprattutto momenti di grande negatività, ripercorrere le orme dei loro predecessori, sì. Quindi parlo di Sar, di Niang, di Suigo, di Garavaglia, di tutti questi giocatori che hanno vinto medaglie a livello giovanile, e noi che abbiamo già avuto delle precedenti scottature non abbiamo la minima idea se questi effettivamente poi reggeranno l'urto oppure no. Allora, il mio pensiero è questo: io sono convinto da un certo punto di vista che la legge Bosman ha creato, okay, un livellamento che prima non c'era, cioè nel momento in cui qualsiasi giocatore poteva andare a giocare in qualsiasi paese, non c'erano più regole, è chiaro che ogni club ha cominciato a pensare al proprio benessere, ai propri risultati, e ha preso i migliori giocatori in zona, cioè che avrebbe potuto prendere. Questo fa sì che molti club si sono contornati di giocatori di differenti paesi, e questo ha fatto sì che gli italiani pian piano abbiano trovato una concorrenza che prima non avevano. questo sicuramente, però non sono nemmeno uno che pensa che il mettere delle regole, tipo ok, la squadra da 11, 8 devono essere italiani, e quindi un ambito diciamo protezionistico nei loro confronti possa essere la soluzione ai nostri mali. Da un lato credo che, non lo so, io ho in mente anche questa cosa qui, no? A livello di sport nazionali, sarebbe molto facile dire ok, la pallavolo femminile e la pallavolo maschile hanno vinto, hanno messo Velasco, Velasco ha impostato l'attività del settore giovanile, certo, del settore squadre nazionali maschile, ha impostato l'attività del settore squadre nazionali femminile, si è messo a allenare la senior femminile, hanno vinto e quindi loro sono un esempio. Io però ho un altro esempio che magari viene meno menzionato, che è il rugby. Ok, quando molti anni fa ormai l'Italia ha cominciato a partecipare a Sei Nazioni, mi ricordo che prendeva delle mazzate clamorose, eppure c'erano giocatori, c'era Dominguez, certo, mi ricordo, sulla Sette, che forse allora era addirittura Tele Monte Carlo. C'era comunque grande seguito, grande investimento della federazione, sì. I giocatori erano comunque giocatori che noi conoscevamo, però non avevano risultati. Se non che negli ultimi anni hanno cominciato a fare anche le Sei Nazioni del settore giovanile, quindi sì, l'Under
20, adesso, credo.
Perfetto, grazie, mi hai aiutato. E lì l'Italia ha cominciato ad avere risultati, no? Sì. Nel senso che non perdeva tutte le partite, non perdeva mazzate. Nel giro di qualche anno, è capitato quest'anno, ma ovviamente è passata sotto traccia, l'Italia dopo 30 passanni ha vinto con l'Inghilterra.
36.
La cosa emozionante è vedere il capitano giovane che abbraccia Dominguez e dice grazie per il discorso. Allora, da un certo punto di vista associo questa cosa al fatto che ieri, ad esempio, c'erano i Buffon, c'era Gattuso, c'era Bonucci, ma probabilmente lo spirito di queste persone è stato più un metto degli ex giocatori che hanno vinto qualcosa, e spero che in questo modo ci sia un flusso positivo tutto quanto. Ma la sensazione è che ci sia stato grande, non lo so, speranza in questo tipo di scelte, ma scarsa programmazione. A livello di federazione, alla fin fine, come Italia, secondo me noi paghiamo nel momento in cui dietro c'è una programmazione di anni alle spalle che fa sì che a un certo punto i risultati arrivano. Allora, ho menzionato il rugby, ho menzionato la pallavolo, perché no l'atletica leggera?
Certo.
Cioè, molti anni fa l'atletica leggera da noi non vinceva mai nessuno. Mai. Poi a un certo punto compare Jacobs, adesso in realtà se vanno a fare gli europei, se vanno a fare i mondiali, abbiamo diversi atleti che, sì, giovani tra l'altro, mondo, certo, che concorrono per vincere la medaglia d'oro. Ok, nel tennis è vero che c'è Sinner, è anche vero che ci sono cosa, 4 italiani nei primi 10,
sì,
in questo modo qua.
Perfetto.
Bravo, certo. Nel calcio questa cosa qui non c'è. Allora, la mia sensazione è che manchi completamente un'idea di programmazione e che invece la parte politica e la parte veramente legata a poteri che ci siano da una parte o dall'altra, anche legate alle scelte, abbiano perso di vista la progettualità, abbiano perso di vista la programmazione, e questo ovviamente, come dappertutto, non stia portando risultati, ma nel nostro piccolo penso che viviamo delle situazioni analoghe. Cioè, se siamo nella nostra piccola società e non c'è dietro una programmazione, alla fin fine i risultati non arrivano, perché comunque dietro non c'è un'idea di partenza, dove si vuole arrivare, e un'idea di programmazione che poi può anche essere: ho capito che questa cosa qui non va bene, la cambio, la adeguo, la taro, perché effettivamente ho fatto una scelta sbagliata. Quindi
sì, Max, abbiamo visto nella pallacanestro poi anche l'emergere di diverse nazionali che una volta non avremmo mai pensato, ma Spagna e Germania sono nazioni grosse e popolose, mi viene in mente la Finlandia, per dirne una,
l'Islanda,
la Svezia, quindi dove si vedono, poi guai a vedere le brochure che la federazione ha preparato sui concetti che cercano di sviluppare, e dici, si vede che c'è un certo tipo di cultura, di programmazione, di, proprio da un punto di vista anche di scientifica e di fonti sulle quali si è basati per cercare di progredire.
E non parliamo nemmeno di nazioni dove c'è malessere socio-economico, nel senso che sono paesi all'avanguardia anche da quel punto di vista, sì, nella qualità della vita, da un punto di vista economico, nel welfare che hanno, cioè c'è tutto un sistema che funziona. Non è che parliamo di paesi emergenti dove la gente ha fame, alla fin fine una delle poche strade per emergere,
come
è quella di diventare
una volta dell'ex Jugoslavia negli anni 90.
Bravissimo, cioè, esatto. Quindi
anche perché il caso della Norvegia, della quale si è ripubblicato tutti l'articolo su come impostano l'attività giovanile meno competitiva, multisport, che poi nel multisport c'è sempre stato anche al di là dell'Adriatico e spesso anche al di là dell'oceano, anche negli Stati Uniti d'America,
assolutamente,
per certi versi. diversi, però lo stile norvegese di non voler pressare i ragazzini per dei risultati subito, ma perché possano ampliare il loro bagaglio motorio di esperienze, di vissuto, e poi incanalarsi sulle varie...
Esatto.
Ho un attimo, sai che questo argomento mi interessa, quello dell'attività giovanile, quindi
e anche la programmazione.
Sì, la programmazione, poi fissato. Sono maniaco. No, io ho fatto una ricerca per vedere cosa fanno in altri paesi a livello di investimenti sullo sport, soprattutto sullo sport giovanile. Cioè, noi siamo neanche terzo mondo rispetto a quello. Se devo pensare a una riforma del lavoro sportivo, cioè le riforme e le regole messe sembrano più quasi messe per crearci dei problemi, per ostacolare l'attività, che non per favorire l'attività. Quindi troppe volte vengono fatte delle riforme che però sono fatte da persone che non sono del settore, non ci sono i decreti attuativi, non sai che cosa succede, non riesci a fare programmazione perché non sai di che morte morire. Cioè, qua,
di che vita vivere?
O di che vita vivere. Qua bisogna entrare nell'ordine di idee che l'attività sportiva giovanile ha una valenza sociale, ha una valenza educativa, e bisogna ripartire da quello, quindi bisogna investire su quello. Non mi sembra che l'Italia sia un paese che investe sui giovani e sull'attività sportiva e sulla formazione in generale.
Max, cosa dici? Facciamo bere un bicchiere d'acqua al nostro ospite, perché noi abbiamo preparato qualcosa di differente, okay, così i linguisti non mi riprendono, che non dico diverso, comunque differente, e per lui, e quindi avrà la gola più chiara.
Va bene, chiara, ok. Schiarita.
Acqua, sicuri? Sì, acqua, non è acqua, che oggi è il primo aprile, quindi il colore è trasparente? Sì,
sì, acqua. Okay.
Il tempo di un gong.
Esatto.
E allora Max, se sei d'accordo, e se è d'accordo anche il nostro ospite, potremmo sfruttare la presenza al nostro microfono di Enrico per addentrarci in qualche argomento tecnico, come abbiamo già fatto anche in passato in altre puntate del nostro podcast, in cui abbiamo ospitato altri allenatori del settore giovanile, con cui abbiamo già, Max, un po' inventato così una rubrica ad hoc. Così, per le ascoltatrici e per gli ascoltatori che non le hanno ascoltate e che volessero recuperarle, le citiamo velocemente. Avevamo fatto Esiste ancora? Con coach Alberto Buffo, allenatore del settore giovanile della Reier e della nazionale Under 16 maschile, che farà gli europei quest'estate. Spazza dubbi, la pasticca omeopatica contro il reflusso gastroesofageo delle incertezze degli allenatori, con coach Maurizio Toniolo, che venne poco prima di Maurizio Buscaglia, e disse: allora devo dire a Maurizio Toniolo che mi dia queste pasticche, se ti ricordi, perché proprio con Maurizio Buscaglia avevamo fatto invece dispensa di generi cestistici di prima necessità e di buoni consigli. Ultima ma non ultima, con coach Beppe Piazza di San Martino di Lupari, del quale abbiamo parlato anche prima, i colori giallo-neri, Agorà, con grande fantasia sul cognome del coach, vabbè, Agorà, luogo virtuale di libero scambio di idee e argomenti cestistici. Quindi abbiamo scelto per coach Valentini?
Il titolo che abbiamo scelto per questa rubrica dedicata a coach Valentini è Babilonia cestistica, mettere ordine nel caos del gioco.
Avete trovato proprio la persona giusta.
Dove il basket è semplice fin quando qualcuno non inizia a spiegarlo.
Certo.
Da lì in poi è un attimo, parole nuove, concetti su concetti, e tu che fessi con la testa ma non capisci nulla. Comunque, tranquilli, possiamo approfittare della presenza del nostro grande ospite, quindi Enrico, se sei pronto, cominciamo.
Ci proviamo.
Va bene, allora... Oggi si parla molto di insegnamento di fondamentali, tiro, passaggio, palleggio, difesa, tiro, passaggio, palleggio, quelli offensivi, difesa in generale, per la parte, diciamo, della metà campo di là. E anche qui in Italia sembra esserci un po' una certa polarizzazione. Da una parte il metodo più tradizionale, basato su esercizi analitici, ripetizioni e lavoro contro zero. Dall'altra un approccio più moderno che privilegia situazioni di gioco, contesto e capacità decisionali. Secondo te è davvero una contrapposizione reale oppure è un falso problema? E soprattutto, come dovrebbe un allenatore del settore giovanile integrare, se dovesse farlo, questi due approcci in modo efficace?
Quanto tempo abbiamo per rispondere a questa domanda?
Finché finiamo le birre.
Ok, va bene. Beh, era acqua, eh. Allora, cerco sempre di fare una connessione con la scuola. Ok, allora, come funziona questo evento qua a scuola a livello di apprendimenti? Perché Quando i ragazzi imparano a giocare a pallacanestro con l'utilizzo dei fondamentali, secondo me dobbiamo parlare di apprendimento. E anche nel mini basket, ad esempio, l'apprendimento parte da conoscenza, abilità e competenze. Ok? Allora, cosa succede in questo evento qua? Ci siamo accorti dopo anni che i giocatori, così come noi come persone, apprendiamo in modi diversi. Questo vuol dire che quando abbiamo davanti una squadra di 15-16 ragazzi, abbiamo a che fare con 16 ragazzi che apprendono e imparano, si spera, in maniera diversa, perché hanno delle intelligenze e delle abilità che sono tra di loro diverse. Quindi credo che utilizzare un unico metodo dicendo adesso si fa così punto sia il modo più sbagliato in assoluto rispetto a quelli che sono i reali apprendimenti dei ragazzi. Allora, da un lato la parte di già giocato esperienziale, che quelli imparati credo chiamino metodo ecologico.
Sì.
Ok, esatto. Ho detto giusto. È chiaro che è un metodo basato prevalentemente sull'esperienza, sul fatto io ti metto già il contesto di gioco, ok? E tu impari tramite il contesto di gioco. Quelli invece che hanno avuto la fortuna o sfortuna come me di nascere con allenatori e ti facevano fare 45 minuti di fondamentali a secco contro il muro, invece partono dall'idea che la basketball is repetition, come dicono soprattutto nel nord-est europeo, quindi nelle repubbliche baltiche. Allora, credo che nell'uno o nell'altro siano efficaci se non per un numero limitato di ragazzi, ok? Qualcuno può trovarsi bene nel contesto perché è molto smart e ci arriva subito, qualcun altro più la situazione è contestualizzata e l'approccio ecologico più in difficoltà si trova, anche perché dobbiamo sempre pensare che l'altro problema, oltre alla questione dell'intelligenza, sono i tempi di apprendimento. Cioè, non è detto che noi tre ci mettiamo a seguire un corso di spagnolo e apprendiamo lo spagnolo negli stessi tempi e nella stessa modalità.
Parliamo su un pochino del baloncesto.
Esatto.
Esta noche.
Muy bien. Quindi, detto questo, credo che c'è un altro poi aspetto che in questo momento qua è l'aspetto dal mio punto di vista prevalente, che è legato a un fondamentale che non è menzionato, che è quello del gioco senza la palla, che non è tanto il saper giocare senza la palla quanto anche il sapersi muovere senza la palla, ok? E questo è un altro grossissimo problema sia nell'approccio ecologico sia nell'approccio del lavoro a secco, nel senso che è difficile chiedere a un ragazzino di apprendere se questo ragazzino non ha le basi motorie per apprendere, ok? Detto questo, qual è il mio pensiero? Io credo che essere talebani e sceglierne uno, punto, non sia la maniera corretta, ma credo che da entrambi si possa provare a prendere il meglio. Allora, nella mia metodologia io che cosa faccio? All'inizio metto il contesto, cioè ti metto un contesto, quindi un esercizio all'interno del quale ti faccio capire dove ti voglio portare e soprattutto in quale contesto di gioco quel fondamentale si usa. Una volta che succede ti faccio tornare indietro e te lo faccio provare, e una volta te l'ho fatto provare pian piano ti alzo la difficoltà. Adesso mi viene l'esempio del tiro.
Sì.
Se ho un gruppo esordiente under 13, all'inizio non posso pensare di tirare subito all'interno di un contesto di gioco, perché devo inizialmente fare una valutazione, mi viene a dire diagnostica, cioè iniziale, di quello che un ragazzino sa fare quando io gli chiedo di tirare. Nel senso che hai voglia che gli dica andate su YouTube e guardate come tira Klay Thompson, e il giorno dopo arrivano e tutti imitano Klay Thompson, ok? Però da un certo punto di vista io come allenatore devo avere la flessibilità e la capacità di riconoscere da dove partono questi ragazzini qua. Nel momento in cui capisco da dove partono, da un lato contestualizzo, da un lato gli faccio capire e li devo incuriosire rispetto a dove li sto portando con l'utilizzo del fondamentale, ma poi credo che un'altra cosa personale sia, un'altra cosa importante sia quella di farli provare, farli anche ripetere, ma dargli l'opportunità di personalizzare quello che viene chiesto. Tant'è che ho in mente tutti i giocatori che potremmo in questo momento qua menzionare dei nostri trascorsi da ragazzini che guardavano e ammiravano, erano tutti giocatori che alla fin fine si riconoscevano per un movimento, per un modo di giocare, perché lo avevano personalizzato, certo. Ce l'avevano fatto proprio. Quindi, poi sai, io sono convinto che l'allenatore incide al 3% massimo rispetto a un giocatore, quindi da un lato la nostra difficoltà in questo momento qui è proprio la progettazione di un allenamento. Cioè il nostro problema è progettare un allenamento, capire dove vogliamo portare i nostri ragazzi e essere molto flessibili nel momento in cui andiamo in palestra, toglierci la nostra sicurezza, si fa così, ti spiego che si fa così, ma dire ok, adesso iniziamo, vediamo cosa sapete fare, e nel viaggio, cioè anche nel corso dell'allenamento, dire aspetta un attimo che adeguo io e vediamo se riesco a portarti lì. e credo che questo sia un momento per noi come allenatori estremamente difficile. Sarebbe molto più facile dire adesso ti metto davanti al canestro, ti faccio fare 40 minuti di tiro e poi ti metto a giocare uno contro uno dove fai ricezione e tiro. Però non è questo.
Beh, sicuramente quello che stavi dicendo sulla parte di proporre loro una situazione nella quale valutare i cosiddetti comportamenti emergenti anche.
Sì, assolutamente.
E poi
sì,
su questi comportamenti emergenti provare ad andare a incidere nel 3% o comunque nell'ambito delle proprie possibilità, per un discorso anche che ognuno di loro avrà una risposta differente,
sì,
a questo stimolo che tu gli hai dato.
Io però come allenatore devo avere la padronanza del contesto in cui ti metto, sapendo esattamente che cosa può succedere, perché se parto alla cieca sono io il primo che non ti sta guidando, mentre invece veramente come allenatore in questo momento qua l'idea di coach è proprio l'idea di guida da un punto di vista degli apprendimenti del ragazzino, cercando anche di avere la pazienza e la tolleranza di capire che un ragazzino potrebbe avere i tempi di apprendimento più lunghi rispetto a un altro.
Sicuramente. Noi nella nostra così scaletta delle domande avevamo un po' pensato di restare sul discorso dell'attacco, no Max, in questa fase?
Sì.
Per così provare a sviscerare anche quali sono le tue...
I miei segreti.
I tuoi segreti, esatto. Hai esperienza ovviamente sia di settore maschile che di settore femminile, quindi per quello che riguarda le prossime domande, mm-hmm, noi abbiamo per praticità suddiviso secondo un criterio anagrafico, quindi se tu preferisci...
Mio o delle giocatrici?
Dei ragazzi e delle ragazze, okay. Se tu ritieni che sia necessario fare anche un distinguo di genere...
Assolutamente no.
Perfetto. Quindi fermo restando che ogni gruppo ha il suo percorso, ogni atleta a sua volta ha il suo percorso legato al percorso fisico, atletico, tecnico, emotivo, socio-relazionale, eccetera, 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 insomma, la premessa che si fa in questi casi, da un tuo punto di vista, in una programmazione, vedi più punti di contatto tra un esordienti e un under 14 o un under 13 e un under 15, cioè, tolta la supercazzola, gli esordienti li consideriamo come primo gradino del triennio delle scuole medie o come l'ultimo tassello del mini basket?
L'hai preparata tu questa domanda?
Sì, per quello, però la fa leggere a me, hai capito?
Allora... già parto dal presupposto che quando mi parlate di under io sono ancora ogni tanto legato e parlo di cadetti e juniores, ok? Però vabbè. E per me gli esordienti sono gli under 12,
sì.
E dicendo questa cosa qua
già,
ti sto già dicendo
risposto.
Però rispetto alla connessione credo che under 12 esordienti, under 13 abbiano un collegamento, mm, e under 14 e under 15 possono avere un altro collegamento, mm. In realtà da esordienti a under 15 devo avere ben chiaro dove voglio arrivare, quindi c'è comunque un'idea di programmazione e deve essere una programmazione legata a dei principi, legata a degli obiettivi d'attacco, di difesa, dove alla fin fine io davanti, io o se c'è anche un cambio allenatore, ha 4 anni per arrivare a portare i ragazzi o le ragazze a saper fare quelle cose lì. Ok?
Certo. Quindi una sorta di programmazione a medio e lungo termine, perché un quadriennio comunque
sì,
è un percorso, sapendo che poi ovviamente spesso possono esserci grosse modifiche, soprattutto fisiche, in quel,
sì,
quadriennio sul piano dello sviluppo, quindi il bambinetto dell'under 12 potrebbe essere un ometto,
sì, sì,
in under 15, e quindi un'età in cui... Secondo te il lavoro dell'allenatore per certi aspetti può essere più impegnativo rispetto a categorie anche più grandi?
Allora, il lavoro dell'allenatore è più impegnativo perché da un certo punto di vista, secondo me, deve essere molto più attento a curare i dettagli. Se io penso a esordienti under 13, credo che l'insegnamento dei fondamentali debba essere un insegnamento maniacale e la difficoltà deve essere quello che è un insegnamento maniacale ma impostato da un punto di vista ludico, cioè io non ti devo rompere le scatole insegnandoti i fondamentali, ma io intanto ti devo incuriosire, ti devo far sentire competente perché è uno dei tuoi bisogni, quindi tu hai bisogno di essere motivato intrinsecamente, di essere curioso, di addirittura aspettarti a un certo punto tu, ragazzino che vieni in palestra, sei quasi tu che stimoli me, allenatore, a fare del meglio per te, perché ti aspetti pian piano, tramite la tua curiosità, sempre delle cose nuove, delle cose che ti permettano di sentirti ancora più competente.
E posso farti una scivolata? Sì. Garantesa? Questo è uno dei punti.
Alla Max, bastoni?
Sì, esatto, cartellino rosso, che Max cita sempre sul mini basket, dicendo comunque quando vengono per fare mini basket, vengono per fare basket, non vengono per fare... altro, no,
vengono
Max?
Per giocare a fare canestro e per giocare a non prendere canestro. E, fino ad under 13, ad esempio, nel settore giovanile dove lavoro, io vieto l'organizzazione. Perché da un certo punto di vista, secondo me, l'organizzazione, se fatta in maniera troppo rigida, troppo precisa, comincia a creare dei vincoli ai ragazzini dove non sono più autonomi, anche in una cosa per me importantissima, che è il processo legato all'errore. Ok, non lo so, mi viene da ridere, ma con gli under 13 Virtus stiamo facendo la fase regionale. Uno dice, ah, madonna, ecco. Bravi. Alla fine giocando contro Verona, parlo con l'allenatore di Verona, che è un ragazzo giovane, peraltro bravo, perché veramente i ragazzini hanno già un'organizzazione, e alla fine il feedback è perché sai, i tuoi sono molto aperti in difesa. Allora, quando ha detto aperti in difesa, io inizialmente ho detto difendono in guardia aperta. In realtà invece sono molto aperti, nel senso che sono tutti in anticipo e l'area è libera. Ok?
Ah, cioè, aperti, aprivi spazi,
sì,
per loro.
Sì, però da un certo punto di vista,
quello che nel
dico,
gergo noi avremmo utilizzato.
Sì, ma la mia scelta under 13, ad esempio, è esasperare l'idea di anticipo e di guardia chiusa e tutto quanto. A rischio di che cosa? Che l'area sia libera e se uno è battuto uno contro uno, non c'è già il giocatore in area che fa il portiere, che... Perché, ripeto, già quello denota un'idea di organizzazione, secondo me, che potrebbe addirittura... è chiaro che poi arriva, è chiaro certo. Che poi ci si arriva, però credo che per ogni categoria, per ogni aspetto ci siano dei tempi ben precisi a rischio e pericolo dell'allenatore stesso, ma poi magari sul fatto dell'allenatore e dei suoi rischi ne possiamo parlare.
Certo. Alla luce di quanto ci hai detto, secondo te quali sono un po' gli obiettivi, le priorità offensive nella fascia delle scuole medie? Cioè, di contro difesa ci hai un po' accennato di questo desiderio di pressare la palla e giocare sulle linee di passaggio. Sì. Da un punto di vista invece offensivo, quindi under 12, under 13, quali sono un po' le priorità? Molto di più l'attenzione al ball handling e all'uno contro uno con palla?
Allora, sicuramente i ragazzini devono essere in grado di saper trattare la palla, ma questo non vuol dire che all'interno di una partita un ragazzino ha bisogno di 8 palleggi per giocare uno contro uno.
Certo.
Non ti nascondo che fin da esordienti io ho iniziato, anche perché mi sono accorto che è un aspetto che ho sempre trascurato un po' troppo, l'aspetto legato al passaggio e alla tecnica di passaggio. Anche perché per me una squadra che gioca con intensità non è una squadra che fa tutto quanto a 2000 all'ora, ma è una squadra che si passa bene la palla. E uno degli aspetti sul quale faccio molto leva è, ad esempio, la capacità da parte di un ragazzino di poter fronteggiare canestro, di poter essere in posizione fondamentale, non di triplice minaccia per andare a canestro, ma l'altra cosa che chiedo fin da quando sono bambini è, nel momento in cui ho la palla in mano, io devo rispondere a una domanda: posso tirare? Ok? E questo è chiaro che accelera determinate scelte nel gioco, mentre il fatto di non fronteggiare, di non essere pronti a tirare, di non essere pronti a far niente, ritarda il tempo del gioco. Questo non vuol dire giocare come dicono gli imparati, in flow.
Nel flusso,
bravissimo, o di giocare in maniera intensissima dove fanno 800 boiate, ma a un certo punto uno vede la palla che schizza da tutte le parti, a un certo punto c'è un canestro e dice bravo, perché quello non è palla canestro, secondo me. Però in attacco sicuramente c'è questo, così come, anche se molto difficile negli esordienti ma anche negli under 13, la questione degli spazi, che non vuol dire tu ti metti qua, tu ti metti là, certo. Mettiamo la X, ma la capacità dei ragazzini di riuscire a distanziarsi uno dall'altro, proprio per non togliersi l'aria.
Parlavamo con Max qualche giorno fa su questa cosa, che non è una novità, voglio dire.
Non sto scoprendo...
nel senso che ne parlavamo tra di noi, dicendo che sono un po' come due binari che corrono paralleli tra il giocare contro l'avversario e il giocare con i compagni.
Sì.
Che spesso c'è una fase nel percorso in cui si enfatizza più l'una piuttosto che più l'altra. Però, quello, ad esempio, gli spazi, giocare per me, giocare per un compagno, sono vitali a un certo punto per entrambi o per tutti.
Però se io gioco contro un avversario e faccio una scelta per giocargli contro, in realtà la mia scelta dovrebbe essere una scelta fatta per il bene della mia squadra. Quindi non credo che le due cose siano contrapposte.
No, infatti corrono,
cioè, se io decido a un certo punto che c'è uno spazio e decido di fare un taglio a canestro, io sto occupando uno spazio, ne sto liberando un altro, ma sto provando a prendere un vantaggio per la mia squadra, giocando, certo, contro il mio avversario.
Che è una delle situazioni più impegnative da trasferire rispetto a quella che dicevi tu, di dire dove mettersi e lasciare che quindi sia l'allenatore, guarda, a predeterminare.
Per me in attacco, ma probabilmente sono fuori, nel senso che dico delle cose che non... la cosa più difficile da insegnare ai ragazzini è imparare a osservare dove si trova il proprio avversario e non giocare guardando la palla. E per me è un casino fotonico, nel senso che i ragazzi invece si abituano a guardare la palla e muoversi a caso, a memoria, che è esattamente quello che non voglio.
Ricordo un bel intervento di Guido Saibene che diceva: come noi insegniamo ai difensori a marcare l'attaccante, anche l'attaccante deve marcare il difensore.
Bravissimo, esatto.
Che sì, è sì, un concetto che... perché poi sta palla attrae, no? Il mio tesoro, Max, quindi...
Sì.
Ball oriented!
Sì, sì, esatto.
Come si dice, sia in attacco che purtroppo, come sappiamo, anche in difesa da molto piccoli. Ma tu avevi una curiosità su un gioco senza palla che sì, può diventare, no Max? Un po' anche...
Sì, la... In questo quadro, come inserisci il passettaglio?
Il cosiddetto passettaglio, no? Che può sembrare un po' una predeterminazione se fatta in modo costante, no Max?
Sì.
E preteso, o... Però ci ha già risposto infatti in parte dicendo abituerò il ragazzino a guardare.
A me viene da ridere perché due anni fa arrivo nei Green Spartans, no?
Sì.
Che tra l'altro i Green Spartans, perché a un certo punto facciamo una riunione e uno dice: tu sei Green, tu sei Spartans, e non troviamo il nome, Green Spartans. Però, vabbè. Allora, insomma, prendo quest'Under 15 e a me piace tantissimo giocare, proprio su quello che dicevi prima Nicola, dove il vantaggio, comunque la precedenza, lo prende il giocatore più lontano dalla palla. Ok, e quindi tagli flash,
ci dicevamo fuori onda, giusto?
Bravissimo,
per la
cronaca. Sì, sì, sì. Vabbè,
no,
però,
vabbè.
Io e te ci siamo capiti.
Ci siamo capiti.
Quindi comincio con i flash, attaccare gli spazi, giocare sui gomiti, e già giocare sui gomiti è uno spazio il gomito, per quanto
che non
riguarda,
è il plank sui gomiti, non che Max e io dovremmo fare più spesso.
Esatto. Vabbè, insomma, succede queste cose qua e il mio assistente, che aveva avuto i ragazzi l'anno precedente, va in crisi.
Crisi totale.
Perché? Perché i ragazzi, soprattutto di una delle due società, perché li mettiamo, certo, assieme, cos'erano abituati? Di default passa e taglia. Allora, se io passo e taglio, arriva un flash, passa e taglio, diventa uno scontro. E quindi il ragazzino che passava aveva talmente tanto un'idea di anticipazione che lui passava e non si preoccupava che fosse lui tagliava. A questo punto arrivava l'altro e le prime volte c'erano scontri, palle perse, palle... A che dicevo, ma scusate, ma perché? Non esiste solo il passataglia. È chiaro che ci ho messo quasi 2 anni, l'ho estirpato, sono un amico del passataglia. Nel senso che secondo me il passataglia diventa quasi una rigidità, diventa una soluzione di un problema che poi diventa un creare un problema alla propria squadra, e secondo me no, cioè io sinceramente no, non lo insegno e sono abbastanza contrario, quindi il 5 fuori dai e vai non lo so, poi lo fanno, se lo fanno lo fanno per conto loro e se lo sbagliano ne parliamo, però non è una cosa che io insegno, cioè non è che faccio esercizio 2 contro 2, passo la palla, taglio, gioco, dai e vai, no.
Ma se,
dai e segue è già diverso.
Se,
eh?
Il, sì, se il, l'obiettivo è quello di obbligarli a fare delle letture, cioè io passo la palla e non ho un movimento predeterminato, perché devo guardare com'è la situazione, se è partito un taglio flash,
okay,
se il mio compagno attacca il ferro chiaramente non posso portargli il difensore, cioè nel senso di che evitare che io passo la palla e sto lì ad aspettare una palla di ritorno, e obbligarti a lavorare, okay, su quello che è il gioco senza palla poi alla fine.
Però è già un po' differente dall'automatizzazione,
no,
del passo.
Io provo a risolvere il problema in questo modo qui, faccio il gioco 1-2-3. Allora, quindi non gioco 2 contro 2, quindi non è che... Allora, tolgo il 2 contro 2, quindi se io ti passo la palla e tu non penetri, l'unico che puoi passare la palla sono io. Se io rivoglio la palla, gioco dai e vai, ok? Io gioco 3 contro 3, intanto. Il gioco è 1-2-3. Allora, il giochino è semplice. Quello che ha la palla è 1, quello che riceve la palla è 2, e poi c'è 3. Loro devono capire chi è 1, chi è 2, chi è 3. All'inizio 1 ha la palla, quindi sa, io sono 1, ok? e l'unica regola è 3 si muove per primo. Ok? Bene. Adesso a volte cosa può succedere per complicargli la vita? Che la palla ce l'ho io e la palla decido io che passarla. Quindi loro non sanno inizialmente che è uno, lo devono capire. Quando c'è 1, 2, 3, tu ad esempio, non lo so, metti angolo, prolungamento, punta. La palla in punta e uno passa la palla 2, 3 è quello in angolo e 3 ha la precedenza. Quindi la richiesta è si muove per primo 3, 3 occupa uno spazio, ok, alla velocità della luce, fine. A quel punto dai vai non c'è più. Io mica gli ho detto non fate dai vai, non gli ho proibito una cosa, li sto portando in un'altra situazione. Cosa guardo? Come osservano, cosa osservano, come si muovono, come fanno il cambio di direzione, come ci arrivano e cosa fanno se prendono la palla.
E quindi qui potremmo dire che entri in quello che i bravi, o come piace dire te,
gli imparati
direbbero apprendimento per vincoli, quindi lavorando su togliere e mettere cose ai tuoi giocatori, far emergere i comportamenti che vorresti che emergessero. Che mi sembra una cosa che rende il nostro lavoro sicuramente più ricco, più complesso, più
impegnativo,
complessissimo rispetto a organizzarli.
Il 2 contro 2 lo faccio per la difesa. Il 2 contro 2 per l'attacco lo faccio se, non so se c'è una domanda dopo, in sa di sì, quando la categoria è un po' più grande, che ne so, devo insegnare il pick and roll, allora si fa 2 contro 2 dove si crea il pick and roll e tolgo il terzo, il quarto e il quinto. Dovete imparare a giocare, però non vorrei avere anticipato la domanda, dovevi farmi tu perché...
comunque posso dire che il 2 contro 2 lo faccio solo quando siamo in 4 d'allenamento, mi tocca farlo per giusto forza.
Puoi fare anche 3 contro 1 e ti metti tu
anche questo è vero, però è meglio che i ragazzi non mi vedano.
Max, io faccio la scritta che dice: passando al primo triennio delle scuole superiori, quindi un po' l'under 15 ce l'hai già un po' agganciata, diciamo, al triennio delle medie come completamento di un certo percorso o comunque come raggiungimento di determinati prerequisiti, potremmo dire, e quindi poi arriva la prima superiore e poi il biennio, diciamo, dell'under 17 o i cadetti, quindi la seconda e la terza superiore. Come cambiano un po' gli obiettivi, le priorità offensive, sempre per rimanere all'attacco, cioè come si può poi portare ad evolvere questo gioco fatto di letture, di concetti?
Nel momento in cui crei comunque delle letture degli spazi, quegli spazi lì diventano propedeutici, mettiamolo così, per la possibilità di giocare situazioni di pick and roll, situazioni di passaggi consegnati, situazioni di blocchi flare, situazioni di blocchi ciechi, situazioni di pin down, dove inizialmente, ad esempio, a livello under 17, per me non parlo di blocchi, ma parlo di cambi di direzione, quindi io do per scontato che la maggior parte fa cambio, e quindi a quel punto lavoro già sul cambio, dove non faccio un arresto ma insegno a fare un cambio di direzione. A un certo punto, quando i ragazzi under 19 pian piano si sviluppano e alla fin fine tu li devi preparare per andare nella prima squadra, dove l'allenatore dice: io chiedo questo, il giocatore quando arriva deve saper fare questa cosa qua, comincia a mettere i blocchi veri e propri con gli arresti e le letture. Ma fino a under 17, a mio avviso, non bisogna portarli ad avere nella loro testa troppe opzioni e troppe scelte da vagliare, perché altrimenti per noi è facile, siamo fuori, li vediamo, per loro in un secondo devono decidere cosa fare scegliendo tra 6, io dico scegliamo tra 2 e A o B, binario 1, binario 0, come dicevi.
Quindi sostanzialmente, ipotizzando appunto che già nel settore giovanile ci siano dei cambi difensivi, lavorare sul fatto che questo restringimento momentaneo dello spazio, che è poi la collaborazione di blocco, poi diventino due linee, no, come si dice, divergenti, però senza quel momento di staticità che può essere letale, quindi per citare il gergo americano, quindi slip the pick, cioè in sostanza scivolare sui blocchi e quindi di fatto poi proseguire un po' con quel lavoro di gioco senza palla che hai allenato nell'età precedente.
All'inizio, ad esempio, non lo so, sui blocchi, che può essere un finto blocco, un finto pick and roll centrale, un finto pin down, un finto flare, la cosa che chiedo ai ragazzi è di osservare cosa fa il difensore del mio compagno. Quindi se io sto andando a bloccare la palla, io non riesco a vedere cosa fa il mio avversario dietro, però riesco a capire cosa possono fare con l'avversario qua davanti. E quindi il fatto di un eventuale cambio di direzione è se capisco se sta per fare cambio. Il cambio di direzione può anche essere allontanarsi da canestro per un ribaltamento. E mi sono perso sulla tua domanda, porta pazienza.
No, era su un discorso che del prerequisito del gioco senza palla, quindi ipotizzando per lo più che ci sono cambi sistematici, c'era questo,
allora,
discorso
sul
di non
cambio,
fare l'arresto perché...
Sì, sul cambio secondo me, non lo so, io come regola do una limitazione di palleggi nella scelta, nel senso, giochi un pick and roll, fanno cambio, entro due palleggi devi decidere cosa fare, perché a quel punto stimoli anche il giocatore a trovare una soluzione, ok?
Certo.
E... io non faccio tanto cambio, ad esempio, se ci sono pick and roll, ok, preferisco fare delle altre cose, faccio cambio magari sui blocchi lontano, ma li faccio per magari avere, che ne so, il lungo che resta dentro e l'esterno che resta fuori, o per avere situazioni di grande aggressività sulle linee di passaggio, esponendoti ovviamente a... però è un modo di giocare, insomma, a volte paga, quando invece squadre che si passa meno la palla paga molto meno, però è
sì,
un'idea.
Certo.
Quindi ma il pick and roll in che fascia lo inseriresti? Verso che età cominceresti?
Aspetta, ma che devo insegnare per giocare in attacco col pick and roll o rispetto al quale devo insegnare come difendere su un pick and roll?
Tutte e due, direi.
Tutte e due.
Ok.
Queste sono belle tutte e due.
Allora.
Scegli tu quale prima.
Sì, sì. Fino a qualche anno fa la mia preoccupazione era difendere sul pick and roll. Ok. Finché negli ultimi anni ho detto quasi quasi lo faccio anch'io. Però non è che lo faccio con l'idea di arresto, ma lo faccio con l'idea di creare una situazione di separazione con un cambio di direzione tra driver e bloccante e screener. È chiaro che questi innescano una serie di letture da parte di tutti gli altri, ok? Però l'idea è proprio quella di sfruttare un vantaggio tanto quanto può essere quello che si fa magari in età giovanile, io non lo faccio, però lo vedo fare spesso, del passaggio consegnato, no? Allora dico, anche nel momento in cui, soprattutto under 13, anche esordienti, si abusa del passaggio consegnato, secondo me dipende come viene fatto. Allora, un conto è fare un passaggio consegnato che è il trasferimento orizzontale della palla da un giocatore all'altro e non costruisce un tubo, a meno che il ragazzino abituato riesce a passarci vicino a ricciolare, ma proprio perché il ragazzino non l'ha mai vista e quindi non hanno strumenti per... Nei momenti in cui invece anche il consegnato diventa una cosa più aggressiva, perché io non vado a consegnare la palla al mio compagno, ma vado in palleggio contro il difensore del mio compagno, a questo punto secondo me diventa una cosa anche più allenante. Io andrei,
sì,
17...
Perché tu dici sostanzialmente, se la linea di penetrazione dell'attaccante,
sì,
è già più stretta, non è perimetrale,
esatto,
a circumnavigare,
esatto,
l'arco dei tre punti, può diventare una sorta di, che sia passaggio flip o mano,
esatto,
a mano sulla corsa dietro, e quindi si cerca di lavorare molto sull'attaccare i solchi, le tracce già tracciate.
Io i consegnati compagni proprio non li uso. Però ad esempio il pick and roll l'ho introdotto all'under 17, ma ripeto, non con l'idea di bloccare, ma con l'idea di creare un momento di separazione sul quale giocare un ribaltamento o proprio sul pick and roll situazioni di taglio flash. Ok, quindi il fatto del flash, il fatto che possa esserci una situazione... cioè. Creare un momento in cui la difesa mi dà un piccolo vantaggio di spazio e di tempo, perché io ho spazio per passare la palla e tempo perché ho tempo per muovermi mentre succede. Un pochino ci siamo arrivati, qualcosina capiamo e riusciamo a giocarci all'under 17. È anche vero, torno, visto che noi comunque facciamo il settore giovanile, a un certo punto dobbiamo portare i ragazzi a giocare in prima squadra,
certo,
credo che cominci a diventare un bagaglio di esperienze per un ragazzo in vista di quando giocherà senior.
Quindi mi sembra che tu nell'anno 17 di quest'anno Green Spartans lo utilizzi come uno strumento per prendere vantaggio, ma non stiamo parlando di ruoli, questo è,
no,
importante sottolineare.
No, assolutamente.
Stiamo parlando di utilizzare uno strumento che può essere giocato da chiunque in campo in base alla situazione.
Proprio
quindi,
chiunque no, però diciamo che lo possono giocare, sì.
Quindi non c'è, giusto perché chi, sì, dei tecnici che ci ascoltano pensi che ci sia il classico,
no,
drag 1-5.
Però ad esempio fino a under 15 da noi è proibito giocare il pick and roll. È quasi proibito fare i blocchi, ok? Poi è chiaro che cominci a trovarti situazioni dove per il risultato vengono sporcate le difese, vengono sporcati gli attacchi. A questo punto tu lo puoi anche introdurre, ma non con l'idea di giochiamo con il pick and roll, ma che i ragazzini sono abituati a capire che cosa può succedere in quel determinato contesto, anziché preparare una partita dicendo adesso prepariamo la partita a difesa sul pick and roll, diventa una cosa che usi in settimana e che se gli altri fanno tu sei abituato a sapere cosa succede, quali sono pregi e vantaggi, ma anche quali sono i lati oscuri e quali sono eventualmente le situazioni che si possono scatenare.
Max, la chiacchierata è estremamente interessante. Noi avevamo sull'attacco un'ultima cosa alla
Sì.
quale in parte ha già risposto Enrico, dicendo che insomma nell'ultimo biennio delle scuole superiori, quindi salendo alla quarta e quinta superiore all'under 19, è un po' l'anticamera del gioco senior.
Sì.
E quindi è corretto secondo te che i ragazzi vadano ad ampliare il loro bagaglio vedendo un po' tutte a quel punto le situazioni offensive, quindi al limite anche una chiamata o due, o perché sono già coinvolti in una prima squadra, o perché possa essere, non so, nella seconda parte dell'anno propedeutico. Poi all'andare in una prima squadra
Ok,
stessa.
allora, la mia fortuna è stata di lavorare con Larry a San Martino, dove a un certo punto, vedendo quello che faceva lui con la Serie 1 e avendo diverse ragazze giovani che si allenavano con lui, il mio problema ovviamente era quello di riuscire a tenere le stesse tracce semplificando. Faccio un esempio: lui aveva le due lunghe da 1,90 m, io avevo una lunga da 1,75 m. E quindi già là lui aveva una
Una serie di
determinata
set,
spaziatura, un
certo.
set con due lunghe, e io avevo il
Che
set
fai?
con una lunga. È chiaro che questo, da un lato, uno può dire, cosa vuoi, io ho queste qua, no. Dall'altro, invece, è molto stimolante perché tu devi riuscire a semplificare, adeguare, trovando comunque delle situazioni che possono in qualche maniera agevolare anche le ragazze. Ok? Mi ha insegnato moltissimo questo tipo di esperienza perché, alla fine, come allenatore storico giovanile, devi capire a un certo punto i ragazzi e le ragazze quando arrivano in prima squadra che cosa succede. Poi puoi trovare in prima squadra dei cani che ti fanno fare le cose rigide e tu vai in esecuzione, ma puoi trovare anche degli allenatori bravi che ti insegnano a migliorare e ti
Certo.
permette di migliorare anche se tu hai già finito il percorso giovanile. Allora, vedere a livello di tempi non ce la fai, vedere tutto, 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 cioè.
Chiaro, uscire dal
È come un
basket.
insegnante a un certo punto, no? Si trova in quinta superiore e ad aprile si accorge che non è ancora arrivata la prima guerra mondiale.
Sì, di
Allora può
solito.
scegliere, si fa prendere dall'ansia e dice adesso arriviamo fino al 2025, quindi Trump che bombarda l'Iran,
No, dice
oppure
devo
dire
arrivare
aspetta,
agliata.
cerchiamo di
Certo.
fare in modo che almeno le cose che hai imparato finora le rinforziamo e su queste siamo sicuri che le sai
Quindi,
fare.
infatti, i nostri ragazzi in quinto superiore, le nostre ragazze non fanno mai la guerra fredda, nonostante. Ma, però, se arriva agli
Esatto.
accordi dopo la seconda guerra mondiale,
Quindi intanto bisogna capire il percorso dei vari ragazzi che hai,
beh.
perché
Però,
se
fino a
ne
Siria e Babilonesi siamo fortissimi.
fortissimissimi. È strano che non abbiamo
Babilonia,
parlato anche dei Sumeri, però insomma.
Max direbbe, beh, io c'ero.
Sì, io
Ecco,
c'ero.
però questo è un po' secondo me l'andazzo, nel senso che un allenatore del settore giovanile non deve farsi prendere dall'idea di ti devo insegnare ad attaccare la 1-3-1, la 2-3, la 3-2, la triangolo 2, la box and one, perché sennò quando arrivi possono dire che io non ti ho insegnato tutto. Però credo che i ragazzi debbano alla fin fine finire il settore giovanile con degli strumenti che gli permettano, con le proprie armi, il proprio bagaglio, di affrontare delle situazioni problema che verranno poste in prima squadra, che magari non hanno mai visto, ma con le loro basi sono in grado di affrontare.
Certo.
All'inizio sbagliando, all'inizio non capendo un tubo,
Però,
ma pian piano poi arrivandoci, insomma, credo che
quindi,
sia questo un
come
po' il
dicevamo prima, che
nostro.
se un po' il quadriennio delle medie più l'under 15 sono i presupposti per le superiori, in questo
Sì.
caso abbiamo creato i presupposti per l'università
In realtà chi fa
cestistica.
settore generale semina e basta. E non è
Esatto.
detto che la semina sia buona, però
Noi
la
avevamo
raccolta la
anche
fanno gli
tutta una
altri.
serie di curiosità sulla difesa e su altre
Sì,
cose. Andiamo avanti a
c'è
tamburo battente.
tempo
Sì, noi
volentieri, se no.
tempo, l'editore
Ok.
siamo noi
Sì,
stessi.
siamo
Sì.
noi, non c'è
Ok, Max,
problema.
allora attacchiamo. Beh, alcune cose in
Sulla
realtà.
difesa sono più ferrato, eh.
Ok, perfetto.
Però da giocatore più attaccante o più difensore?
In realtà io facevo canestro da fuori e ho fatto tutto il giovanile facendo la guardia. In prima squadra mi hanno fatto fare il playmaker e comunque mi piaceva passare la palla. Mi piaceva far canestro senza essere egoista e mi davano sempre l'esterno più forte a marcare, quindi era un po' un,
Sì.
non so,
Vabbè, quindi
non ho avuto una
ma è
carriera.
stato un trauma infantile tutto questo o ne sei uscito
No, alla
vivo?
fin fine comunque quando eravamo in propaganda ero 1,75 e tutto quanto, poi pian piano sono rimasto 1,90, sono arrivati lunghi e pian
Sei
piano
sceso
sì, di
di
livello ho
ruolo,
scalato.
di numero,
di
di
ruolo,
numero.
ti sei allontanato da
Ma
canestro.
sicuramente c'è stato un trauma dietro, però non vorrei proprio sviscerarlo
No,
adesso o rendermene conto perché ho anche un
no, 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 no.
viaggio da fare per tornare a
No, no,
casa, insomma,
tranquillo,
ti prego.
tranquillo.
Ci ha già detto, no, Max, che ti piacciono le difese aggressive a tutto campo, sulle linee di passaggio, e diciamo che può portare anche a commettere dei falli stupidi, e quindi qui potrebbe, stupidi, o comunque dei falli per eccesso di aggressività o di assenza di controllo motorio totale. Quanto però questi errori se vogliamo chiamarli errori o comunque situazioni magari da migliorare, pensi che siano comunque da esplorare, quanto invece vedendo un po' quello che si fa in giro si cerca di tutelare già i ragazzi che non commettano falli perché stiano in campo?
Allora, sto pensando agli under 13, no? A un momento in cui dico chi sono i 5 che entrano, gli dico organizzatevi in difesa. Sto zitto, osservo, se vedo che quello bravino prende il più scarso, io già mi incazzo. E gli faccio fare due azioni, poi se c'è un time out, se passa, dico, ah, visto, hai preso quello più scarso, bravo, complimenti, eh? E quindi per me quello bravo deve marcare quello bravo, fine. Poi va fuori per 5 falli, fa un sacco di falli, non gioca la partita, la prossima volta imparerà a diventare più furbo, perché se no lo sto proteggendo ma non lo sto facendo il suo bene. E a me piace difendere aggressivo, ma penso anche che questo faccia parte di una programmazione giovanile, cioè se concordiamo sul fatto che quando un ragazzo arriva in prima squadra deve sia saper difendere in maniera aggressiva sia saper difendere in maniera contenitiva, certo. Anche se in realtà anche quando difendi a metà campo a un certo punto diventi aggressivo, ok? Credo che sia più semplice il percorso quando tu inizialmente li fai aggredire e pian piano li ci metti, diciamo, il guinzaglio,
l'equilibrio.
Bravissimo. Pensare di ottenere la stessa cosa dove all'inizio hanno il guinzaglio e poi a un certo punto dici adesso sciogliamo i cavalli, io credo che a quel punto ti guardano e ti prendano per scemo. Quindi
non avrebbero neanche tutti i torti.
Esatto. Siccome per scemi passiamo già in altri ambiti, ma almeno con i giocatori cerchiamo di non farlo, ok? Direi che è meglio partire aggressivi. Poi sicuramente dipende anche dal tipo di arbitraggio, cosa ti permettono, però sinceramente se finisco una partita dove io faccio 35 falli, gli altri fanno 12, me ne frego. È chiaro che a un certo punto il pubblico comincia a dire sono fallose,
non sempre le mani addosso,
però sinceramente me ne sbatto i maroni, così non lo so, vi dico, durante i tiri liberi tutti dicono shh quando uno tira, e invece per me è un momento in cui io devo parlare con il mio giocatore, e quindi lo metto nell'angolo in metà campo, tutti pensano sia pronto a correre, in realtà è vicino, così non devo urlare per dirgli che cazzo stai facendo, ad esempio, va bene? Ecco, questo è quanto. Difesa press è un paio d'anni che non la faccio, l'ho fatta anche, io facevo perfino la run and jump con il femminile, sì. Quindi era follia allo stato blitz. Puro, cioè, io sono arrivato, facevo i blitz, facevo la run and jump, chiamavo Rosso e questi guardavano dicendo questa è folle, però e è stato proprio, è stato l'anno in cui Martina Fassina andò a Reyer, avevo la lunga che è una ragazza che adesso è in Canada di 1,75 m che è arrivata a giocare in A2 come lunga, avevo 5 nane. E sinceramente per sfangarla è chiaro che quando fai una difesa così cosa succede? Che se il motore gira tu vai alla grande, se un certo motore va fuori giri tu prendi 40 punti e dici
sì.
Però credo che anche difendere pressando, difendere raddoppiando under 14, under 15, under 13 non mi sognerei mai di fare run and jump, ma la sto trovando. Permette anche ai ragazzini di essere un po' più maliziosi, un po' più vispi, di lavorare meglio sull'idea di anticipazione, sull'idea di scalare, sul fatto di mettere le mani per toccare il pallone, e quindi può essere aiuta non tanto sul risultato ma proprio sullo sviluppo del giocatore, tanto più se la squadra è pigra. Se sono pigra in difesa ti faccio difendere da tutto campo e ti faccio morire.
Mi piace
tantissimo.
Okay.
Quindi devo supporre che non ti piaccia questa sempre più accentuata tendenza ad insegnare difese aperte quasi zonate in under 13, perché le ho trovate anche in esordienti.
Allora, per me una partita in cui la squadra avversaria fa una difesa flottata e la partita finisce 45-39 è una grandissima rottura di palle, io mi annoio. Mi nervosisco contemporaneamente, non è un bello spot per la pallacanestro ed è solo e unicamente finalizzata al risultato. È anche vero che quando vai avanti con il femminile e con il maschile cominci a trovare proprio per il risultato partite dove gli altri difendono la zona per 40 minuti, è un'altra rottura di scatole, mi nervosisco e tutto quanto, me la sono un po' messa via. A me non viene da fare, cioè, credo che in 30 anni che alleno non ho mai difeso la zona una volta. Aggiungo di più, credo di non essere in grado di insegnare a difendere la zona. Cioè, se tu mi dici insegna la 2-3 alla tua squadra, io ti dico, Max, da dove devo partire? Ma quello dietro deve uscire, poi deve tornare, deve scalare, scala quello di...
Il problema è che
ho dei dubbi.
La domanda è quello sbagliato.
No. Ho dei dubbi, quindi sinceramente nel dubbio preferisco evitare di fare danni. Vedo difese di questo tipo, Credo che comunque siano scelte all'interno di una società dove c'è una programmazione, dove c'è un responsabile storia giovanile, ci sono delle idee chiare. Una delle idee chiare è quella che gli allenatori hanno sicuramente una libertà d'azione, ma hanno anche dei vincoli legati al fatto che tutte le squadre di quella società giocano non come gioca Enrico Valentini, ma con delle regole o con un'identità. Dove alla fin fine, se Nicola viene in palestra e vede che la 17 gioca in un modo, che la 14 gioca in un modo, dice: queste sono squadre che vengono dai Green Spartans. Ok, e allora secondo me ha un senso. L'idea che uno a un certo punto dica: sai, io devo giocare contro la partita della finale del campionato Silver, stavo pensando di fare 1-3-1 allungata, gli metto le mani addosso, cioè non gli metto le mani addosso, sì, figurate, dico: ascolta, cioè... ma dove andiamo? Ma perché? Ma quale pro? E i ragazzini, cosa passa sta cosa qua? Chi sei, un mago che...
Sì, fermo restando che lo sfido a ricordarsi chi ha vinto il campionato 13 Silver l'anno scorso.
Cioè, quindi, l'allenatore?
Sì, non, cioè non...
No, sia la squadra che l'allenatore.
Sì,
che
non,
sì. Qui non sugli allenatori apriamo un capitolo, vai. Nel senso che, ad esempio, tra Argin e Altavilla, a me viene da ridere, no? Nel senso che sono abbastanza sui generis su questa cosa. Cioè, vado a fare la partita under 17 gol, giochiamo in casa... arrivano, l'assistente mi fa: oggi con chi giochiamo? E io rispondo: non lo so. Ma non è che rispondo non lo so perché spero che lo sappia lui, io non lo so veramente. Poi arrivano gli altri: ah, giochiamo contro di loro, e vado a salutare l'allenatore. E sugli allenatori, salutare l'allenatore per me è una cosa fondamentale. Cioè, noi abbiamo la regola che quando arriva un avversario, se c'è litigato o meno, almeno vai dall'altra parte: ciao, ben arrivato, come va, tutto bene, fai due parole. Perché purtroppo l'andazzo è che tu arrivi in una palestra quando sei avversario, questo neanche ti viene a salutare, se vince ti viene a salutare col sorriso. Ma in realtà tra allenatori, siccome siamo corporazione, siamo tutti in trincea, credo che due parole all'inizio della partita, anche a livello umano, non facciano proprio male. Se no veramente passa il messaggio: se io inchiappetto te sono più bravo di te, se tu inchiappetti me non ti saluto perché mi hai inchiappettato. Non credo sia questo dove stiamo andando.
Noi abbiamo... Ah, scusate, stai finendo.
Sì, 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 finisco.
Certo, no, scusami. Pensavo.
Allora, come gruppo allenatori credo che, ripeto, all'interno di una condivisione le regole per lo stare insieme siano importanti, che è quello che mi hai chiesto, no? Anche sì. Rispetto alle difese.
Sì, certo.
Cioè, se stabiliamo che fino under 15 tutti difendiamo aggressivi, tutti difendiamo aggressivi, perché per noi è importante soprattutto l'identità dei ragazzi, ma anche perché agli allenatori del mio settore giovanile dico sempre questa cosa qua: ricordatevi che voi lavorate per gli altri, ma soprattutto lavorate per chi verrà dopo di voi. Quindi se io alleno una squadra, io non alleno per Enrico Valentini, ma un domani questi ragazzi qua verranno presi da un altro, ok? Bene. E l'altra cosa, non mi ricordo cosa mi avevi chiesto, era su... Mi sto perdendo, colpa dell'acqua.
Sì, esatto.
E mi avevi chiesto su...
No, era su questa tendenza ad insegnare queste difese aperte, quasi zonate, in under 13.
Sì, sì, ho risposto. E c'era un'altra cosa sugli allenatori? Ah sì, eccolo qua, ci arrivo, mi è venuto.
Oh, grande.
Allora, facciamo un riunione ad Altavilla di presentazione delle varie squadre, no? Quindi il campionato inizia a settembre e a novembre facciamo, novembre, facciamo la prima riunione tecnica quando i campionati sono iniziati. Allora chiedo a ogni allenatore di presentare come sta andando e tutto quanto. E tutti, dico tutti, siamo secondi in campionato, abbiamo perso due partite. Ah, che vengono da me e io non dico così. E poi, una volta che racconto invece come sta andando il processo di questi ragazzi, do di feedback anche a chi li ha avuti prima, dico: c'è una cosa che mi meraviglia. E tutti stanno in silenzio e dico: sapete per filo e per segno con chi giocate, che giocatori hanno le squadre avversarie, che cosa fanno, cosa siete in classifica, chi gioca con chi. Però, delle vostre squadre, che cosa mi state raccontando di quello che state facendo? Dico questa cosa perché purtroppo in questo momento gli allenatori hanno in mente troppo la parola risultato, perché il risultato è ciò che permette loro in qualche maniera di garantirsi il posto per l'anno dopo nella società, perché il risultato un po' vinto un po' perse è un risultato che accontenta i genitori, che accontenta il presidente, che accontenta il dirigente responsabile. Ma da un certo punto di vista non credo che allenare un gruppo silver, un gruppo gold, la cosa importante sia il palmarès o la parte vittorie e sconfitte come se fosse nell'NBA. È chiaro che a un certo punto nessuno gioca per perdere, certo. Se no ci prenderemo in giro, e è chiaro che uno, se ha la possibilità e si accorge potrebbe vincere il campionato, ci prova, mica scemo. Però da qui a dire: sì, sai, nel mio campionato siamo a metà classifica, nella formazione di ragazzi e giocatori gli siamo a metà classifica, che valore ha? Cioè, i ragazzi, perché siamo a metà classifica, stanno crescendo o non stanno crescendo? Sono migliorati o non sono migliorati? Il fatto è che siamo a metà vuol dire che la squadra funziona, vuol dire che quelle tu stai facendo, perché per me potrebbe essere che uno dice io non vinco mai, ma in realtà i ragazzi stanno migliorando. Su queste cose nel vicentino, non so nel padovano, io sto trovando un muro che a volte sembra quasi invalicabile, perché il recitare il proprio rullino di marcia è come un affermare io sono qualcosa, sto facendo bene, perché il mio feedback è il risultato. Però così è, non andiamo da nessuna parte, insomma.
Sembra quasi che, insomma, tu stia parlando di un aspetto culturale,
anche
chiaramente, certo, dell'approccio allo sport giovanile,
sì, sì,
da parte degli stessi addetti ai lavori.
Sicuramente sì.
Comunque ti confermo che quando sono andato a giocare con lui, contro di lui al laghetto, tra il CSI, no, sì, ma a parte che effettivamente l'unico appunto che posso fare è che in palestra era freddo, hanno acceso il riscaldamento tardi, ma sì, lì non c'entra niente lui. Poi per il resto abbiamo anche fatto quattro ciaccole mentre qualcuno puliva il campo.
E... esatto. Quindi, hai visto? Quindi sì, alla mia veneranda età praticamente con l'alcol passavo, sì, lo straccio, e tu, allenatore avversario, sei venuto a salutarmi, mi hai fatto compagnia, abbiamo, certo, chiacchierato mentre passavamo. È una cosa di cui andiamo orgogliosi, non è una cosa di cui ci stiamo vergognando, capisci? Questa è anche una cosa culturale importante.
Noi in chiusura di questa bella chiacchierata avevamo un po' le ultime due o tre curiosità che, certo, te le somministriamo così un po'...
Non iniziano con la F, giusto? Quindi ancora nessuna pallacanestro.
Esatto. Okay, differenze nella gestione dello spogliatoio maschile e femminile. Conta solo l'età? Un po' prima ci hai detto che nella programmazione, quando ti abbiamo detto se ritieni di fare un distinguo di genere oltre che anagrafico, tu hai detto di no, però lo spogliatoio è un po' differente, quello sicuro.
E secondo me no, nel senso che quando sono andato a allenare a San Martino le ragazze, la mia idea è stata quella di fare pallacanestro come se avessi maschi e di comportarmi con le ragazze come se avessi dei maschi. Allora, c'è una cosa in comune tra allenare i maschi e le femmine e una cosa che è completamente diversa. La cosa completamente diversa è la parola orgoglio. Allora, se tu a un certo punto a un maschio dici stai facendo schifo, il maschio si gonfia il petto, e se lo dici in spogliatoio quando nessuno lo sente si gonfia il petto, e quando torna in campo magari fa quattro boiate, però ci prova solo per una questione di orgoglio, e quindi basta avergli detto una cosa così. Se una ragazzina dici stai facendo schifo, la ragazzina si mette a piangere, sta in panchina, non vuole più giocare, e tu tra virgolette l'hai persa.
Sì.
A meno che quella ragazzina lì non abbia un orientamento, e mi fermo qui, e a quel punto ha più, diciamo, una reazione
caratteriale
pseudo maschile che non femminile. Okay. Ok, bene. Per quanto riguarda invece la gestione di un gruppo, la relazione umana, sì, con ragazzi e ragazze, credo che per entrambi valga la parola lealtà, la parola rispetto, e anche la parola, secondo me, chiarezza e schiettezza. E la schiettezza non vuol dire le cose senza filtro, però essere schietti vuol dire dare dei feedback ai ragazzi e alle ragazze, dove purtroppo per loro si devono sentir dire anche le cose che non vanno bene o le cose che non, a una persona non piacerebbe sentirsi dire, ovviamente senza metterci dentro un giudizio personale, nel senso che non puoi mai annacquare il tuo giudizio con il tuo feedback, scusa, con un giudizio tipo a me non piace così, a me non va bene come fai, perché è una cosa soggettiva, non va da nessuna parte. E sicuramente l'essere leali e l'essere corretti, così come credo anche per i giocatori di Serie A, vale a tutti i livelli. Cioè, nel momento in cui un giocatore si accorge che tu nei suoi confronti sei corretto e leale, tu ottieni già rispetto del tuo giocatore. Questo vuol dire che tu devi essere molto trasparente e soprattutto devi essere coerente con quello che dici, perché alla fin fine il nostro ruolo è quello di persone che sono sempre comunque soggette a esporsi. Cioè, noi non possiamo nasconderci. Possiamo essere democristiani, possiamo fino a un certo punto, ma alla fin fine quando tu fai una scelta, ok, assolutamente sì, penso capiti anche a te che vinci una partita ma hai dei giocatori scontenti perché non hanno giocato, perché hanno giocato male, eppure hai vinto una partita, ok? Oppure perdi una partita e i giocatori contenti hanno giocato bene ma hai perso la partita e tu sei il primo incazzato, vedi questi sorridenti perché in genere non giocano, in quella partita l'hanno fatto 15 punti.
Sei una persona schietta e diretta, quanto è importante per te che te lo riconoscano questo come un valore?
Cioè, il mio bisogno?
Sì, nel senso è più importante per te che te lo riconoscano, cioè
non me ne può fregare di meno. Credo sia più importante per me stesso che non, cioè non ho bisogno che un giocatore mi riconosca o mi dica grazie per essere
scritto con me. Non il riconoscimento esterno, a ti piace riconoscertelo a te, tra virgolette.
Sinceramente io credo che se devo andare in palestra, devo correggere un giocatore, devo dargli dei feedback, io devo avere l'opportunità di guardarlo negli occhi. Lo posso guardare negli occhi nel momento in cui so che nei suoi confronti sono stato onesto. Se non lo fossi stato, ok, farei fatica a guardarlo negli occhi. Se faccio fatica a guardarlo negli occhi, mi sento già in difetto e la relazione è già compromessa per colpa mia. Ok, allora preferisco essere corretto, preferisco essere leale e dire anche le cose che un giocatore non vorrebbe sentirsi dire, ma che in quel momento là, secondo me, è giusto invece trasmettergli. È chiaro che questo passa per essere duro, ruvido, per essere un rompimaroni, però da un certo punto di vista credo che la maggior vittoria sia quella che a un certo punto un ragazzo diventa grande, fa una famiglia, un lavoro, smette di giocare, si ti trova per strada, esatto, non prova a investirti, ma ti saluta con il sorriso. Quindi vuol dire che si ricorda, non tanto ti ricordi quella volta che abbiamo vinto lo scudetto, chi se ne frega, ma si ricorda che nei suoi confronti gli hai trasmesso qualcosa e sei stato corretto con lui.
Certo.
Per me è una cosa
fondamentale.
A costo di avere sempre turbolenza all'interno della squadra, a costo di crearti anche delle situazioni in cui dici, ecco, fa delle preferenze, cosa che evito accuratamente, non so se ci riesco, ma a costo anche che gli altri ti vedano come, ecco, mi è capitato la settimana scorsa, trovo i genitori di un ragazzino, e il ragazzino fondamentalmente quando viene in palestra non si impegna. Ok, a un certo punto io sbotto e dico, mi spiace ma tu sei fuori da qui perché vieni, non ti impegni, quindi sei fuori da qui. I genitori mi chiedono un colloquio e i genitori partono dicendo, sei freddo, sei schivo, sei non sei empatico, quindi tutta una serie di giudizi dove io dico, ma c'era il ragazzino dico, ma scusa, tu a loro hai raccontato che un mese fa io ti ho portato in spogliatoio e ti ho detto, non so come aiutarti, aiutami ad aiutarti? No, non gliel'ho detto. Tu lo sai che qui ho detto che se tu vieni ma ti alleni così non puoi stare qui perché è un problema, ma non è un mio problema, è un problema di tutti quanti, ma in primis per te. Le fai, ma io un po' che non ho voglia. Ah, quando ti ho detto aiutami ad aiutarti, mi hai detto che non avevi voglia? No. Beh, non sei stato molto sincero, corretto nei miei confronti. Ho detto, a me non interessa, non lo prendo sul personale. Però qui davanti c'è due persone che, sai, mi hanno detto che sono freddo, che non sono empatico, ma non è perché voglio aver ragione o che, però dico, da un certo punto di vista abbiamo un ruolo che a volte è molto scomodo, sarebbe molto più facile girarci all'altra parte, dammi 5, sì, certo. Però...
E ce lo impone il nostro ruolo.
Quello di dire dammi 5 e girarti la spalla.
Di essere...
No, a me no!
Chiudiamo, Max, con un ultimo aspetto, ma penso che potremmo andare avanti veramente ore con Enrico. Quanta è responsabilità dell'allenatore, stiamo parlando ovviamente di settore giovanile, in questo caso aggiornarsi, e quanto invece il sistema dovrebbe un po' metterlo nelle condizioni di farlo meglio? Adesso si dice siamo nell'epoca, nell'era della conoscenza, in cui abbiamo a portata di smartphone svariati... Clinic su YouTube, su pillole su Instagram, su TikTok, non so dirle tutte, Facebook, e in tutte le lingue, siamo molto più anglofoni, anche in spagnolo abbiamo detto prima,
certo.
E però c'è anche ovviamente un discorso di federazione, di ambiente, noi sappiamo che non ci sono più i corsi...
I clinic
di aggiornamento obbligatorio, come si chiamavano.
Programma aggiornamento obbligatorio.
Tanto sul singolo allenatore quanto è sua responsabilità, oppure addirittura dovere, secondo te, di aggiornarsi? Come può farlo? Così possiamo dare anche un consiglio.
Sì, sì. Allora, ad esempio mi viene in mente che se un ragazzo vuole iniziare a allenare si deve iscrivere a un corso e su un formatore, no? E già a me viene male quando ci sono società che dicono gli ho pagato il corso a ragazzo. Un po' perché io non me lo sono mai fatto pagare il corso e ne vado orgoglioso, e un po' perché credo che sia responsabilità di un ragazzo fare un investimento anche economico rispetto a una sua idea di formazione.
Certo.
Se non sei convinto di quello che stai facendo, non farlo. E, la federazione comunque dei clinic li offre, sono anche interessanti, perché io mi ricordo quando devo andare a fare il nazionale c'è un clinic a giugno a Bologna,
che è super, sì, i due giorni, e comunque fanno il clinic centro-sud, centro-nord, quindi sì, delle opportunità ci sono.
Di recente sono usciti i link di sì, YouTube delle lezioni sì, che sì, sono state tenute, sì, quindi...
A livello di federazione dico, qual è il limite? Ovviamente per fare, non cassa, ma per fare pubblico e per cercare di invogliare più gente possibile, ai clinic vengono invitati relatori che prevalentemente riguardano...
Hanno un ruolo, certo.
Senior. Sono comunque allenatori di Serie A, senior. Certo. Bene. Allora... Qual è la fetta che non viene direttamente coinvolta in questa parte di formazione? Tutti quelli che allenano l'Under 13, l'Under 14, chiaro, che se andassero a sentire Scariolo, ok, che ha fatto, mi ricordo, un clinic meraviglioso, escono e dicono adesso faccio quello che fa Real Madrid e in teoria perché i miei non fanno, visto che lui ci riesce, ci riesco anch'io.
C'è un gioco con una uscita, un triple exit che sì, fanno, che è clamoroso sì, per un Under 13.
Sì. Allora... Un giovane allenatore, da un certo punto di vista, la prima formazione la fa scambiandosi informazioni e confrontandosi con i colleghi. Un altro tipo di formazione lo fa scambiandosi informazioni e chiedendo un confronto, certo, ma chiedendo anche dei feedback, se ha la fortuna, con il suo responsabile settore giovanile.
Certo.
Un altro modo di aggiornarsi e formarsi è fare l'assistente a qualcuno. E sicuramente ci sono i clinic rispetto a quando era giovane Max e quando insomma adesso andiamo
sì,
a scaglione
sì, sì, okay.
Max doveva farsi un mazzo così per reperire informazione materiale, wow, adesso invece vai su Google, scrivi tre parole e viene fuori tutto. Questo però secondo me un po' ci ha impigrito, ok, cioè io vedo il video, vedendo il video ho capito tutto, essere lì non è come vedere certo, su uno schermo.
Vero.
E anche la scelta di su cosa formarsi, su cosa aggiornarsi, con chi confrontarsi è una scelta che deve essere consapevole, deve essere individuale, okay? Su questo non ci siamo tanto. La federazione potrebbe tanto anche a livello territoriale, io però non condivido il fatto che debba essere necessariamente la federazione, okay?
Quindi potrebbero essere anche iniziative delle singole società.
Assolutamente sì.
Proporre.
La Virtus mi pare abbia fatto dei clinic sul mini basket, sì, invitando dei relatori esterni,
certo,
ma tra l'altro ha invitato persone in gamba. Mi ricordo, ho visto a un certo punto su Facebook una foto, credo fossero in 8 gli istruttori. Allora, da un certo punto di vista, anche quando, non so, Luciano Rano per me è uno molto bravo, ok? E ha comunque delle conoscenze anche solo di esercizi, ok? Che sono pazzesche, ha scritto un libro, ok? Adesso, se parla Luciano Rano, credo che andare a vedere che esercizi propone lui possa essere una cosa interessante, poi decido io se utilizzarli, cioè, o se dire prendo quello che mi serve e il resto lo accantono. Faccio un esempio. Andare a vedere l'allenatore di grido per una fall under 13 non so se sia producente e formativo. Sicuramente fa parte di un bagaglio, meglio di non vedere niente, però credo che sia proprio
sì, diciamo, è
la curiosità del giovane allenatore,
un po' a specifico di quello che
ma
sta
non
facendo.
Solo il giovane allenatore, io dico, faccio 50 anni e ci sono dei momenti in cui ho la sensazione io per primo di aver bisogno di aggiornarmi, informarmi. Adesso giocano tutti in flow, io non ci riesco e dico forse mi devo aggiornare. Adesso hai parlato dell'approccio ecologico, tutti giocano in questo modo qua, vedo le squadre fanno ciu 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 ciu, io no e dico forse ho bisogno di aggiornamento anch'io. Poi non è detto che l'aggiornamento mi piace, certo, dica lo faccio mio, copio e incollo. Però almeno vedere cosa fanno quelli delle nuove generazioni New Age potrebbe aiutarmi a capire dove sto andando anch'io, insomma, sì, no?
Max, facciamo un grande applauso a Enrico che è stato sotto torchio per un periodo. Grazie, ovviamente, per
grazie
essere
voi,
stato al nostro microfono. È stata una chiacchierata densa,
è stato quasi
da riascoltare.
Quasi un clinic
quasi
tecnico.
Un clinic, non di quelli che si fanno in campo, ma sicuramente che possono arricchire molto le ascoltatrici e gli ascoltatori. Anche questa parte tecnica, devo dire, molto interessante, ricca di spunti. Ripeto, va riascoltata perché è molto densa. Un in bocca al lupo ovviamente non solo per il progetto Green Spartans, ma anche per quello Virtus.
Virtus hai già capito che è il problema.
Certo, con bastin, mini basket
sì,
e tutto quanto. E ovviamente vabbè, noi registriamo il 1° aprile, quindi buone festività a te, ma insomma le ascoltatrici sentiranno la puntata quando è già andata in onda. Max, noi chiudiamo questa chiacchierata, ci diamo appuntamento sempre nel mese di aprile, vediamo se riusciamo a scollinare la mezzanotte per farti gli auguri, ma questo
ti ringrazio.
Ma il tuo compleanno domani?
Domani sì.
Ma adesso, siccome è il 1° aprile, è un pesce d'aprile?
No,
cioè,
no, okay. Compleanno il 2 aprile.
Va bene, comunque dai Max, allora con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie ancora, ciao e buona Pasqua. Ciao.